Buongiorno a tutti, procedo con l'appello. Alfonso, avvenente, bevi l'acqua, buongiorno a lei. Bianchi Alessandra, Bordilli Paola, Bruzzone Filippo, Canessa Cerchi, Caputo Martina, Caraffini Mario, Casini Marco, Cavo Ilaria, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno a lei, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, buongiorno a lei, Garzarelli, buongiorno a lei, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmacher presente, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stuppia, Tassara, Vacalebre, Vassallo e Venturini. Bene, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il question time con l'assessora Tiziana Beghin. E ricordo le regole delle interpellanze. 5 minuti di esposizione, 5 minuti di risposta e un minuto di replica. E è importante, siccome siamo in diretta video, e andare ovviamente in postazione di interpellanza in interpellanza, lo ricordo, in modo che non ci siano, diciamo, non perdiamo tempo tra un'interpellanza e l'altra. Direi che possiamo procedere con l'interpellanza numero 1 di 17, presentata dalla consigliera Paola Bordilli, oggetto Fiera di Natale di Genova. Consigliera, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Beh, non posso che cominciare con un po' di polemica, non tanto verso l'assessore quanto per il fatto che questa interpellanza è con data 27 ottobre, si riferiva alla situazione della fiera Natale dell'anno 2025. E quindi, come dire, forse così invito anche un po' tutti, visto che le interpellanze dovrebbero avere risposta entro 60 giorni, a, come dire, forse rivedere un minimo l'organizzazione, perché ovviamente io qua ho un documento su cui sicuramente ho voluto mantenerlo comunque come tema, sia per fare il appunto su quanto è passato che quanto sarà magari il futuro, però questa richiesta riguardava fiera dell'anno scorso. Ci faceva riferimento al fatto che al 27 ottobre molti fieristi non avevano notizie ancora su questa fiera, che di norma viene svolta dall'1 dicembre fino circa al 24 dicembre. Quindi, ecco, ripeto, rinnovo l'invito a calendarizzare nella normativa reale, che vede 60 giorni come tempo massimo per le interpellanze, perché sennò ci ritroviamo poi col doverle rincorrere magari 5 mesi dopo, perché questa interpellanza viene discussa oggi dopo 5 mesi. Come ci dicevo, era nata perché a fine ottobre tanti fieristi non avevano neanche comunicazioni nel merito di questa fiera, una anche fiera che negli anni ha visto delle Innovazioni, fra cui sicuramente anche tutta quella parte legata con il layout, per chi si insomma, ricorda nel 2017 vi era un unico tendone sui cioè, giardini Brignole, noi abbiamo modificato sia cioè, location sia come viene strutturata con il layout questa cioè, fiera, andando anche a prevedere delle agevolazioni economiche per gli operatori. Quindi a questo punto, se mi viene consentito, aggiorno un po' ecco, questa cioè, richiesta, sicuramente sul fatto che i cioè, fieristi sappiano assolutamente prima che con l'ottobre prossimo, come è successo l'anno passato, sapere prima come si vuole svolgere questa fiera, se viene mantenuto tutto quello che negli anni, quindi sia con un layout cioè, molto migliorato, con le cioè, casette anche che sono state fatte direi dal Natale, se non ricordo male, 22 o 23, mi sembra 23, proprio per renderle ancor più diciamo allineate con lo cioè, spirito natalizio. E poi appunto proprio perché la logica era anche di diciamo così incentivare sempre di più il cioè, miglioramento anche sul cioè, layout fiera, come comune si erano sempre cioè, si era con la cioè, previsione di un sostegno vero e proprio per la cioè, realizzazione. Quindi chiedo anche se è stato messo a bilancio questo ed eventualmente se cioè, verrà cioè, messo negli anni futuri, nei mesi futuri. Però ecco, questo credo che sia una delle prime informazioni che ai fieristi servono anche diciamo cioè, cioè molto presto come ora, quindi marzo, e poi in generale ecco sapere quindi anche magari tutta una parte sulla promozione che secondo me è anche stata molto poca nel 2025 e forse anche questo va cioè, diciamo migliorato. Grazie Presidente.
Grazie, parola all'assessora Beghin.
Sì, buongiorno, concordo con la consigliera Bordile che è abbastanza anacronistico, però insomma questi sono stati i tempi, credo anche per l'accumularsi delle molte, molte interpellanze, risposte scritte, articoli 54, che poi in consiglio i tempi alla fine quelli erano, credo, però questo dovremmo chiederlo a chi organizza, a chi calendarizza le questioni. Detto questo, oggi è una giornata proprio per smaltire tutto l'arretrato, quindi in modo molto costruttivo. Allora, non so di preciso a che cosa si riferisca, consigliera, perché noi in realtà abbiamo gestito con le associazioni di categoria tutto il processo per la Fiera di Natale nei tempi, mi dicevano, anche più rapidi rispetto al passato, questo me lo dicono gli uffici, chiaramente io non ho degli argomenti di valutazione, quindi è stato emesso il bando per la stessa identica copertura che era stata richiesta a gran voce dagli ambulanti, nonostante anche in questo caso un po' di critiche da parte magari dei residenti per l'impatto visivo. E quindi in realtà la fiera è andata anche molto bene e quindi direi che non ci sono state problematiche di sorta. Può darsi che qualche magari ambulante non sia associato alle associazioni di categoria e quindi potrebbe non aver ricevuto delle comunicazioni nei tempi, però questo capirà anche lei che è abbastanza complesso, a meno che non ci sia una conoscenza diretta o un contatto diretto, un numero che magari nei primi mesi dell'anno diventa difficile reperire. Ma comunque ci sono le associazioni di categoria che hanno svolto egregiamente il loro ruolo di corpo intermedio e di intermediari. Per quel che riguarda l'anno prossimo, in realtà da una delle associazioni di categoria sono arrivate delle richieste di modifica e quindi sarà nostra cura chiaramente verificare nei tempi previsti, non marzo, quelle che saranno, perché chiaramente abbiamo delle scadenze più urgenti e le stesse associazioni di categoria non ci stanno chiedendo oggi di occuparci di questo, ma hanno già inviato con estremo anticipo a ridosso della fiera di Natale dello scorso anno alcune richieste di modifica che valuteremo insieme e che potrebbero anche essere oggetto, perché no, di una commissione. Quindi direi che siamo assolutamente nei tempi. Per quel che riguarda la questione delle agevolazioni, direi che questa è una fiera che impatta abbastanza in modo importante sul bilancio, lo ha fatto nel 2025 e lo farà anche nel 2026, considerando tutti quelli che sono i servizi che vengono forniti dalla civica amministrazione, e compatibilmente con le risorse di bilancio è sempre nostra intenzione fare del nostro meglio per agevolare tutti gli operatori commerciali e imprenditoriali della città, compatibilmente con le risorse.
Grazie all'assessore Beghin. Replica di 3 minuti e non uno, come invece avevo detto, saranno sempre di 3 le repliche, quindi mi correggo per i consiglieri. Prego, consigliera Bordilli.
Gliel'avrei chiesto, Presidente, ora in maniera collaborativa, senza... Ok, ma vedrò magari di cessare in diversi casi anche in meno minuti. Se riporto il fatto che alcuni fieristi lamentano di non avere ricevuto delle informazioni nei suoi tempi, credo che il tema sia anche legato non tanto a delle conoscenze personali, come viene detto, ma banalmente i fieristi e le fiere in generale, anzi sono quanto di più nazionale c'è nella nostra città. Quindi magari banalmente anche quando si gira in altre fiere che vengono svolte prima di quella legata proprio con il Natale, dialogando con gli operatori, viene fuori che c'è diversi e operatori non avevano notizie. E questo appunto nel rispetto e nel dialogo che credo anche nella passata giunta sia sempre stato con i corpi intermedi, però ecco, non vi è, come ci dicevo, cosa forse più nazionale proprio come queste fiere, e quindi sicuramente magari è più difficile raggiungere singoli fieristi soltanto con le comunicazioni con le categorie. Io do per scontato che sia rimasto insomma metodo degli avvisi poi one to one, come è ovvio che sia, anche soltanto che per i pagamenti fiera, per i bollettini e quant'altro serve per forza comunicazione uno per uno. Quindi la logica è che girando altre fiere cittadine si ha l'occasione molte volte di poter dialogare anche sulle successive, ed è importante, credo, che l'amministrazione abbia sempre, come dire, chiare informazioni. Sono contenta di comprendere che quanto cominciato con le passate giunte da quanto compreso continuerà anche per la parte economica. Giusto ricordare che c'è uno sforzo che l'amministrazione fa, che gli uffici fanno giustamente, doverosamente. E sicuramente magari tornerà anche come Lega a chiedere informazioni nei mesi anche successivi, prima che l'estate cominci, perché poi con l'estate si deve già essere pronti con i progetti, con le richieste per quanto riguarda poi anche gli appalti, visto che è una fornitura importante questa. Grazie.
Grazie consigliera. Chiamo il consigliere Marco Casini per l'interpellanza in merito all'analisi dei dati dei flussi turistici relativi a Natale 2025. Specifico che, essendo un question time, ovviamente qualche interpellanza può avere avuto dei tempi più lunghi, perché per fare un question time ovviamente devono essere messe insieme diverse interpellanze, quindi può essere che ci siano delle interpellanze meno recenti, così come ci sono delle interpellanze più recenti, però per fare un question time serve mettere insieme diversi atti. Parola al consigliere Casini, prego.
Grazie Presidente, grazie all'assessora per la disponibilità di questa mattina, perché ha delle deleghe molto importanti per la città e quindi è bene sviscerare vari temi. Questa interpellanza arriva a seguito anche della commissione che abbiamo dedicato al piano turistico per il 2026, e in cui l'assessore aveva elencato tutte le varie attività che l'assessorato sta portando avanti, tutto il marketing territoriale e la comunicazione legata al turismo di questa città, e arriva a seguito di alcuni dati che sono arrivati nelle settimane scorse. Infatti in commissione non avevamo ancora a disposizione questi dati. Questi dati dimostrano come il periodo natalizio sia stato di grande successo per la città. Ecco, ci tengo a ribadire che è un successo della città e non solo di una parte politica, per quanto mi riguarda, perché ci sono state varie polemiche per settimane e settimane sulle varie scelte, sulle varie decisioni che si sono prese. Credo che questo sia un risultato di cui tutti dobbiamo assolutamente giovarne. E i dati, che sicuramente spiegherà meglio l'assessora, parlano di oltre un 27% di turismo sulla città rispetto agli anni precedenti, quindi oltre 200.000 turisti in questo periodo. Si parla di numeri altissimi del turismo straniero, a grande differenza rispetto al passato. E i mercati stranieri appunto rappresentano un qualcosa di molto positivo per la città. Abbiamo visto già in commissione come varie decisioni, varie situazioni portino un incremento del turismo straniero. Avevamo parlato, per esempio, avevamo citato il dato polacco in base ai collegamenti aerei che la nostra città dispone da qualche mese, diciamo. E quindi penso che sia importantissimo oggi fare una corretta analisi e una valutazione dei dati turistici, perché chiaramente è fondamentale per comprendere l'efficacia delle politiche che vengono messe in atto, ma avere, diciamo, coscienza dei dati è anche fondamentale per una base, diciamo, mettere una base per quelle che saranno le future strategie che sicuramente l'assessorato ha in mente, anche perché è bene ricordare che il turismo è una scienza, non è improvvisazione, come per anni anche a livello nazionale, diciamo, è stato dimostrato, è stato portato avanti. È una disciplina che si basa sui dati, sulla comunicazione, sul marketing e sulla gestione dei beni culturali. Quindi è bene affrontare questo tema, e quindi questa interpellanza serve innanzitutto per portare alla luce quali sono effettivamente questi dati, quali sono per esempio le provenienze dei flussi turistici, le presenze, gli arrivi, e se è disponibile anche magari la durata media della visita in città, quali sono effettivamente le strategie e gli eventi che hanno contribuito maggiormente probabilmente a questa presenza turistica, e quali saranno effettivamente le iniziative, le linee strategiche per consolidare questi dati, questo percorso che è iniziato con questa giunta. E ricordiamo bene che lo scopo sarà assolutamente promuovere l'accoglienza e l'inclusività di questa città, che per anni ha vissuto, diciamo, di uno stereotipo molto negativo, e invece il turismo è un qualcosa di molto importante per la città e per tutto il territorio, perché chiaramente i dati e l'incremento di Genova aumentano, diciamo, il successo di tutta la regione e di tutto il territorio. Grazie.
Grazie consigliere Casini, parola all'assessora Beghin.
Bene, grazie, la ringrazio consigliere Casini. Beh, diciamo che l'analisi dei flussi turistici è molto complessa in realtà, perché i dati che vengono normalmente utilizzati non sono mai disponibili se non molto tempo dopo. Questo perché l'imposta di soggiorno, che è il dato principale da cui noi ricaviamo le presenze turistiche con il sistema Tourist Tax, anche incrociandolo magari con altri sistemi regionali, hanno normalmente un tempo abbastanza lungo. Faccio semplicemente un esempio: l'osservatorio regionale fino all'ultima rilevazione non inseriva all'interno delle sue rilevazioni gli appartamenti ad uso turistico, e quindi chiaramente veniva sfalsata moltissimo il numero di presenti in città. Oggi integrano anche con questa tipologia di utenti. Noi utilizziamo uno strumento che è utilizzato dal Comune già da 3 anni riguardo la tracciabilità delle persone che arrivano nel comune di Genova, che è una rilevazione che viene fatta da Fast Web Phone con dei dati che poi vengono elaborati dalla startup innovativa Motion Analytica, È un sistema di rilevazione che viene utilizzato praticamente da moltissimi enti pubblici, ma anche da enti privati, perché consentono chiaramente una rilevazione quasi immediata delle presenze, con un'utilità che può andare ben oltre la questione turistica, ma anche banalmente il numero di persone che sono abitualmente presenti in città, e per questo modulare poi le varie politiche pubbliche. Sulla base di questi dati abbiamo fatto fare un raffronto tra le due settimane centrali del periodo appunto natalizio, dal 22 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, confrontandole con le settimane corrispondenti dell'anno precedente, cioè dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 della scorsa stagione. E in questo caso appunto abbiamo visto che i turisti presenti sono stati 222.300, quindi con un 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi un aumento di circa 61.500 persone. Se invece valutiamo esclusivamente le presenze di turisti stranieri, il dato balza poi al più 40%. Questo chiaramente ci ha da un lato confortato sulle scelte fatte da un punto di vista della promozione turistica, così come è stato richiesto, dall'altro ci ha fornito sicuramente degli elementi di cui in qualche misura essere soddisfatti. Le motivazioni per cui si arriva a un risultato di questo tipo non sono sempre comunque rintracciabili. Come giustamente lei ha detto, c'è il merito della città, perché la città comunque negli anni, bisogna dire, anche grazie a varie collaborazioni con tanti operatori, ha sicuramente fornito una bella immagine di sé, ed oggi viene riconosciuta come una delle destinazioni principali da in qualche modo da inserire nei propri percorsi, sia a livello di turisti nazionali, e ricordo che il nostro turismo di prossimità è decisamente molto elevato, ma anche e soprattutto all'estero. I nostri partner principali sono e rimangono la Francia, la Svizzera, in qualche modo anche i paesi di lingua tedesca, quindi compresa la Svizzera, la Germania e l'Austria. Abbiamo avuto un grande incremento delle presenze spagnole, grazie anche a un momento forse decisamente positivo per la nazione rispetto alle altre. Quelli che sono gli eventi che sono stati in qualche modo che hanno in qualche modo influito sull'aumento delle presenze, da un lato la promozione che per quest'anno si è indirizzata verso una modalità più mirata, quindi non soltanto partecipazione a fiere con stand o postazione all'interno dello stand per esempio di Regione Liguria, ma molti eventi fuori salone con inviti diretti a giornalisti. Abbiamo un report che è stato poi condiviso col tavolo dell'imposta, che riporta centinaia di giornalisti che sono stati invitati direttamente a questi eventi fuori salone in location particolarmente interessanti, come il Museo del Prado, la National Gallery, piuttosto che il Senato francese o la Pinacoteca Ambrosiana nel caso della BIT, e che poi vengono invitati. Anche oggi abbiamo dei press tour presenti in città di giornalisti di settore e opinion leader o influencer, content creator molto famosi, che poi chiaramente fanno delle idee redazionali e dei contenuti digitali che si muovono molto. Quindi questo potrei dire, insomma, come si diceva, il turismo è una scienza, ma non è una scienza esattissima, perché andare a individuare una relazione di causa-effetto spesso non è così facile, ma è chiaro che queste sono le azioni diverse rispetto al passato che sono state messe in campo. Ancora, se proprio dobbiamo dire, anche gli eventi sono stati diversi quest'anno, quindi molta attenzione alle famiglie con il villaggio di Babbo Natale, e poi un evento che sappiamo essere stato di grande successo con circa 52.000 presenze contate dal contapassi in piazza, di cui il 30% erano fuori regione, quindi direi un risultato che sicuramente ha influito.
Grazie Assessora, replica al consigliere Casini.
Grazie Presidente, una replica molto veloce dopo tanti dati positivi, come dicevamo appunto, per la città, quindi questo è sicuramente un qualcosa di successo di cui andarne assolutamente orgogliosi. E molto importante anche l'ultima parte citata dall'assessora, anche perché una città turistica per definizione deve essere prima di tutto una città accogliente per i propri cittadini, quindi per esempio il turismo di prossimità o una città che è bellissima, lo diciamo sempre, ma molto spesso è poco conosciuta da noi, deve avere una promozione anche locale. E quindi benissimo questo, credo che Genova debba respirare un clima nuovo da questo punto di vista, e credo che questi dati siano veramente l'inizio di un ottimo percorso intrapreso. Grazie mille.
Grazie consigliere Casini. Adesso passiamo alla terza interpellanza presentata dalla consigliera Bordilli. Il tema è insediamento Primark nei locali ex Rinascente. Prego consigliera.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo fatto come Lega questa interpellanza e oltretutto anche una RS a cui ho ricevuto risposta e che mi farà piacere poi condividere con l'Aula, perché era l'1 di agosto. Allora, Salis, presto buone notizie, Primark nell'ex Rinascente. Ha preso direttamente in mano situazione il sindaco, con la speranza per risolvere il problema di quel buco nero. Siamo prossimi a dare buone notizie. Primo agosto. 5 dello stesso mese, c'è Primark nell'ex Rinascente, Biper ha fretta di vendere e si sottolinea c'è l'impegno da parte sempre del nostro sindaco, Silvia Salis. 28 agosto, Sice sblocca la partita per Primark via Libera, 200 assunzioni, dove Silvia Salis dice che sta proponendo quella realtà anche ad una serie di altri player, perché ovviamente c'è l'interesse da parte dell'amministrazione. C'è talmente l'interesse che il 5 settembre c'è il vertice a Tursi con Salis, che dice che procediamo con le interlocuzioni in un clima positivo. Mi scuso, questo lo dice l'assessore Beghin. Ci viene specificato che la licenza scade nel 2027 e quindi che l'amministrazione comunale continua. Nel mentre l'unica vera novità è il fatto che nella zona arriva Filse, quindi diciamo una realtà che è più legata con Regione Liguria che con il comune di Genova. Il 29 gennaio, quindi dall'agosto arriviamo al 29 gennaio, allora Primark accordo vicino per l'ex Rinascente con l'assessore Beghin, che dice che le parti stanno dialogando ed il comune ha avuto confronto per la trattativa. Io faccio poi questa RS ad ottobre e mi viene risposto che questa giunta si è posta sin dal primo giorno come parte attiva e come facilitatore, che l'azione è anche mirata a sbloccare situazione, guidando parti verso una soluzione condivisa nel rigoroso rispetto delle normative. Al 17 marzo invece che al Palasport ci spunta l'idea Primark. Allora, nella nostra richiesta ci tengo a precisare che avevamo proprio messo di avere informazioni sull'insediamento di Primark nell'unica sede della ex Rinascente. Ci tengo a sottolineare questo unica, perché per noi c'è l'insediamento di una realtà come Primark nella zona del nostro centro città è un insediamento che giudichiamo positivo, perché è un attrattore anche delle famiglie, e quindi genera questo appunto giro nel nostro centro città. Su invece il Cipala Sport vediamo come una forte negatività, con alcune dichiarazioni che non abbiamo ben capito da parte dell'amministrazione, visto che ad oggi abbiamo mezzo, diciamo, stampa. Quindi la logica è comprendere a che punto si è con la trattativa sulla ex Rinascente, e a questo punto anche qualcosa di più su quello che si è letto. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Bordilli, invito tutti a stare nei tempi. Risposta dell'assessora Beghin. Grazie.
Bene. Ringrazio la consigliera Bordilli, perché effettivamente mi dà anche l'occasione di fare un po' di chiarezza rispetto alle varie voci che girano in città e che magari non sempre con un trafiletto su un giornale si può dare un reale quadro della situazione. Allora, come è stato dichiarato più volte dalla sindaca, una delle sue dei suoi primi dossier è stato proprio quello di dare una risposta a un luogo che, ricordiamolo, è vuoto dal 2018 e che l'amministrazione precedente non è chiaramente riuscita a trovare una soluzione per non soltanto per quel immobile, ma anche per tutta la zona che ne ha poi ha sofferto in un modo abbastanza pesante, tutta la zona, rispetto alla desertificazione innescata dalla chiusura della Rinascente. Il processo è effettivamente andato avanti più o meno come è già stato ricordato, quindi eviterei di ripeterlo. Possiamo dire che dopo l'estate, quindi ultimo dato disponibile direi verso fine di gennaio, primi di febbraio, con un'ulteriore interlocuzione essendo cambiato il responsabile real estate di Biper, ricordiamo che questa è una trattativa tra privati in cui il comune chiaramente può offrire la sua parte in termini di sostegno, supporto e offrire e soprattutto spiegare quelle che sono tutte le possibilità che vengono offerte da un punto di vista delle autorizzazioni e quant'altro. Primark io ho incontrato direttamente il country manager nord per l'Italia, in realtà per una parte diciamo più rilevante di territorio europeo, direi che le sensazioni sono molto positive, ma come molto spesso penso che sia noto succede con le grandi corporation, sono necessari dei passaggi e degli step ben precisi. Tra questi una due diligence che è stata effettuata durante tutto il periodo estivo e si è conclusa esattamente nel mese di febbraio. Quindi terminata la due diligence da parte di Primark, sulla base di quelli che sono poi gli elementi riscontrati, verrà redatto un business plan valutato dalla direzione dell'amministrazione di Primark e data una risposta quindi definitiva a Biper. Nel frattempo si sono stati valutati tutti i passaggi interni e su questo è lo stato dell'arte. Sulla questione Palasport mi sorprende come chi fondamentalmente ha dato l'avvio ad una operazione che avrebbe dovuto essere, o quantomeno nelle dichiarazioni che sono state fatte durante gli anni, tutt'altro rispetto a quello che è, oggi si preoccupi di quanto possa essere negativo l'impatto sui negozi del quadrilatero. Però comprendo che uno si può anche rivedere sulla via di Damasco e capire quanto possa essere complessa un'operazione di quel tipo, e quindi direi che l'insediamento di Primark eventualmente, posto che da un punto di vista diciamo normativo non è possibile come ho dichiarato, perché il quadro regolamentare che ha concesso l'autorizzazione commerciale al Waterfront Mall non prevede l'insediamento di una superficie che dovrebbe essere intorno ai 3.000-4.000 metri di abbigliamento generalista, quindi è abbastanza improbabile. Bisognerebbe, è chiaro che non posso dire che è impossibile, magari fra 5 anni noi non ci siamo più, una nuova amministrazione decide di riaprire i termini da 4 anni decide di riaprire i termini dell'autorizzazione commerciale e deciderne l'insediamento, quindi siamo nell'ambito del possibile, non dell'auspicabile. Detto questo, questa amministrazione non ha intenzione di riaprire questi termini e quindi non escludo categoricamente la possibilità che ci sia l'insediamento di Primark al Waterfront Mall. Oggi, con il quadro normativo esistente, non è e non sarebbe possibile. Peraltro, nessuno di noi ha mai avuto nessuna contezza di questa volontà, che è semplicemente una volontà chiaramente espressa da chi oggi si ritrova come sviluppatore a dover gestire 15.000 metri quadrati di superficie commerciale con grande difficoltà di trovare dei tenants. Questo possiamo assicurarlo perché stiamo gestendo la partita, e che chiaramente avrebbe tutto l'interesse di avere un player con una attrattività sovraregionale come può essere Primark, che sappiamo, non essendo presente nelle immediate vicinanze né della città di Genova né della regione Liguria, potrebbe chiaramente essere fonte attrattiva verso quello che legittimamente, per chi oggi deve gestire quelle superfici, sta cercando di portare persone. Quindi qui ci troviamo nell'ambito di una concorrenza fra due poli commerciali, uno alla Foce e uno nel nostro quadrilatero storico, che sinceramente credo che insomma questa amministrazione non può far altro che prendere atto che esiste.
Grazie assessora, replica alla consigliera Bordilli.
Grazie Presidente, dopo il non dire falsa testimonianza del Sindaco, sento nominare la via di Damasco dall'assessore, si vede che ispiro questi commenti biblici, diciamo così. Resta il fatto sicuramente che le buone notizie quindi sulla Rinascente, perché io prendo il fatto della buona notizia che condividiamo tutti, che nel nostro centro città Primark è un attrattore di nuovi, diciamo, clienti, mentre non vogliamo che Primark o delle realtà che possono venire valutate come Primark da un punto di vista commerciale non debbano andare nel Waterfront. Bene, questo direi che c'è una convergenza, quindi anche sul Waterfront c'è poi una convergenza di vedute come vedo. A questo punto, prendendo questo come punto chiaro, fisso, dico però un po' di altre cose. Cioè, quindi, nella ex Rinascente, che famo? Perché comunque, ribadisco, era agosto quando veniva detto presto buone notizie. Allora, cominciamo che gli annunci non sono soltanto quelli, come raccontate voi, no? Che ci avete sempre detto l'annuncio, ma forse qualcun altro sta facendo tanti belli annunci senza nessuna soluzione reale, concreta. Perché a questo punto, dall'agosto, sono passati 9 mesi, sono passati oltre 10 dall'inizio della vostra amministrazione e siamo sempre allo stesso punto. Quindi credo che sarà importante anche sollecitare a questo punto delle soluzioni per l'ex Rinascente, per capire veramente se Primark viene. Anche perché, voglio ricordarlo, come Lega, come centrodestra, avevamo anche già lavorato per l'ipotesi alternativa, che invito a considerare, qualora Primark non venisse, per l'acquisizione come comune e per farci, cosa così brutta per l'assessore Robotti, parcheggi pubblici. Ecco, perché abbiamo letto anche oggi che i parcheggi kiss and buy verranno cancellati perché l'assessore Robotti ci ha dichiarato guerra. Allora, ancora di più, se quell'immobile rimanesse vuoto, l'altra suggestione che vi lascio è, a questo punto, se fallite sul progetto Primark, almeno facciamo parcheggi. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Bordilli. Procediamo alla quarta interpellanza e invito il consigliere Falcone a prendere posto. In merito al progetto di riqualificazione e rilancio dell'area dell'ex mercato del Carmine, tema su cui abbiamo sviluppato una commissione poco tempo fa. Prego, consigliere Falcone.
Grazie Presidente. Effettivamente è vero, però questo lo possiamo e lo dobbiamo collegare solamente con il ritardo nel trattare questa, diciamo, interpellanza, che come si può ben evincere è datata 27 ottobre 2025. Quindi, assessore, cioè, io è inutile che la rileggo, è inutile che sto qui a enunciare tutto, diciamo, il contenuto, perché, come ha detto anche il Presidente, abbiamo in parte trattato nella Commissione. Quindi sono semplicemente e doverosamente però a chiederle se ci sono delle novità rispetto al contenuto di questa prima interpellanza e rispetto a quello che si è detto nella Commissione. Perché sì che lo abbiamo trattato, però cioè, di volta in volta ci lasciamo sempre con la speranza che anche in una settimana le cose possano, diciamo, migliorare oppure prendere, diciamo, soluzioni e strade diverse. Strade diverse che comunque debbono avere un solo obiettivo, quello di riqualificazione e rilancio di questa definita ex area del mercato del Carmine. E lo dobbiamo in considerazione anche del fatto dell'utilità che in passato ha avuto. Nelle commissioni è emerso appunto che per problemi di gestione, per tutta una serie di problematiche, si è arrivati, diciamo, alla chiusura. E l'amministrazione aveva mostrato anche una certa apertura rispetto al recuperare, diciamo, il progetto. Per cui, come dire, le chiedo un aggiornamento e una piccola sintesi di quello che è la situazione ad oggi. Grazie.
Grazie consigliere Falcone, parola all'assessora Beghin.
Grazie consigliere Falcone, ma effettivamente questa è una partita, anche questa, che è aperta da qualche mese, non 9 d'agosto, perché i mesi d'agosto sono 6 mesi e mezzo, a metà marzo ci tenevo a ricordarlo, perché si sa che qua far di conto a volte è difficile, però obiettivamente è un problema anche per la città avere questo luogo chiuso da così molti mesi. In realtà posso dare dei piccoli aggiornamenti, nel senso che ho avuto un incontro con i gestori, diciamo, gli attuali concessionari, che in realtà si sarebbero dimostrati ansiosissimi di ricominciare, così ansiosi che però ci chiedono di farlo a settembre, perché il tempo in questo periodo non gli consentirebbe di fare i lavori prima dell'estate, quando poi sarebbe molto chiuso, e quindi su questo noi non abbiamo dimostrato un grande entusiasmo. Però siccome è quello che ripeto sempre, la nostra postura come amministrazione pubblica è quella di tutelare chi crede in Genova e fa degli investimenti in Genova, anche se noi magari non li avremmo portati avanti perché non è nella nostra linea programmatica, ma chi viene a Genova e investe e ottiene dal comune, anche precedentemente al nostro insediamento, degli affidamenti o delle promesse, riteniamo che debbano essere portati avanti per una questione di credibilità dell'amministrazione pubblica, che possa dare a quegli imprenditori, a chi decide di investire nella città, che siano gli stessi genovesi o di fuori a maggior ragione, quella stabilità e quella sicurezza che al cambio dell'amministrazione pubblica non vengono cambiate completamente le regole del gioco, a meno che ovviamente le promesse fatte fossero al di fuori di un quadro normativo di legalità. Quindi, detto questo, abbiamo concesso ancora qualche settimana di tempo ai concessionari, perché comunque quello che noi avevamo detto che avremmo dovuto fare era quello di avere un piano di sviluppo sostenibile che dimostrasse la sostenibilità dell'operazione e soprattutto una convergenza di intenti da parte del quartiere, che sappiamo essere profondamente in disaccordo in questo momento con la tipologia di attività che si è insediata. Quindi il processo va avanti in quella direzione, ci saranno prossimamente incontri con le associazioni che rappresentano i residenti del Carmine, sono già state fissate prossimamente. Sulla base di questo, se non si arriverà ad una convergenza di intenti e a un piano che sia effettivamente sostenibile, perché obiettivamente il soggetto è sempre lo stesso, la tipologia commerciale è sempre la stessa, i problemi della struttura sono sempre gli stessi, diventa un po' complicato trovare degli elementi di sostenibilità in questo tipo di struttura. Se non si arriverà quindi a un punto di svolte, di novità, siamo aperti ovviamente all'ascolto. Si avvieranno quindi nell'arco delle prossime settimane immediatamente le procedure per la revoca della la decadenza veramente della concessione, si rientrando in possesso del manufatto. La nostra idea, ma dobbiamo ancora condividerla con i residenti, il quartiere, le associazioni di categoria, potrebbe essere quella di inizialmente, una volta svuotato il manufatto, rifacendo un piano di sicurezza, renderlo disponibile per manifestazioni temporanee, cosa che per noi in questo momento di grande difficoltà di riperimento di spazi potrebbe essere utile. Abbiamo molti che ci chiedono appunto dei luoghi come il Carmine, cioè luoghi non luoghi che abbiano una copertura ma che possano in qualche modo essere poi utilizzati e quindi dati anche alla società per qualunque tipo di dei residenti per iniziative di questo tipo, nel frattempo arrivando poi a un percorso partecipativo di coprogettazione per trovare una nuova funzionalità per la struttura, senza lasciarla però chiusa, ma fruendone in modo temporaneo per eventi.
Grazie Assessora Beghin. Replica al Consigliere Falcone.
Allora, la ringrazio per il concetto che ha voluto, diciamo, dare, che per me è significativo, quello di voler mantenere la credibilità dell'amministrazione anche a partire da progettualità, diciamo, precedenti, qualora questo rientri in un quadro di operazioni legittime. Le chiedo, oltre a condividere i nuovi progetti, i nuovi piani con i residenti, diciamo, le attività, tutto quello che è necessario ed è capibile ed è per primi, diciamo, devono essere convocati loro. Comunque di condividere anche con quest'Aula, diciamo, la situazione. Ora non so se posso permettermi, diciamo, di suggerirle, se questa condivisione avvenisse in una commissione, magari in simultanea anche quest'Aula potrebbe dare, diciamo, il suo apporto, oppure anche in tempi successivi. Comunque sono contento perché è tuttora, diciamo, in osservazione, e la tempistica che ha, diciamo, enunciato mi dà buone speranze che entro l'anno riusciamo ad avere quella bel insediamento, quel bel pezzo, diciamo, di città funzionante e funzionale, anche magari con qualche cambiamento di destinazione d'uso. L'importante è che comunque diamo la possibilità al quartiere e ai cittadini di avere non una cosa di riferimento negativo, dove magari qualcuno va a drogarsi, a fare cose non consone, ma come un punto in cui le persone abbiano un riferimento positivo. Quindi, per quanto riguarda queste interpellanze, io la ringrazio.
Grazie Consigliere Falcone, e la invito a restare in posizione per la quinta interpellanza sul tema di richiesta di intervento urgente e strategico per il centro storico, vivibilità, legalità, sostegno al tessuto sociale ed economico. Prego il Consigliere di illustrare.
Sì, anche questa, diciamo, è un'interpellanza che è stata fatta a ottobre del 2025. Anche su questa è stata fatta, diciamo, una commissione che ha parlato di sicurezza nel centro storico, e noi siamo a quasi un anno, diciamo, dall'aver presentato questa interpellanza, che nasce da una volontà di associazioni, comitati e CIV e altre realtà attive nel centro storico, che da quello che ci risulta, con uno spirito unitario, avevano prodotto un documento e condiviso nell'ottobre del 2025, che andava a sintetizzare i punti chiave su cui si chiedeva all'epoca un intervento urgente. Ma voglio dire, ormai l'urgenza è passata, però gli impegni e le richieste rimangono diciamo in essere. Anche qui do per letta, diciamo, l'interpellanza, perché ormai con la commissione molti punti sono stati superati, però mi permetto, diciamo, di andare a puntualizzare e quindi soffermarmi su pochi punti su cui non avevamo avuto risposta nella commissione, dei 10 quesiti che ponevamo nell'interpellare il sindaco e l'assessore. Per esempio, volevamo sapere se l'amministrazione intende istituire formalmente una figura istituzionale dedicata al centro storico, e quindi una personalità di riferimento. E per quanto riguarda l'emergenza sicurezza e anche vivibilità, che è stata trattata dico in parte anche nella commissione, volevamo capire quali particolari attenzioni l'amministrazione intende rivolgere ai temi della cultura, della residenza e dell'economia sostenibile, includendo anche il turismo, perché ricordiamoci che il nostro centro storico è una delle attrazioni conosciute, diciamo, nel mondo. Poi vorrei, per far riferimento al documento, riporre le domande del quesito 6, cioè quali azioni concrete si intendono adottare per il decoro urbano, tra cui incremento della pulizia e presidio amio nei punti critici, manutenzione di tombini in rete fognaria, lotta al degrado igienico e alla presenza di topi e blatte, installazione di servizi igienici pubblici e fontanelle funzionanti, rimozione di impianti dismessi. E in ultimo, se esiste una strategia condivisa sulla regolamentazione della movida e della distribuzione di aree pedonali che tenga conto delle esigenze dei residenti, dei commercianti e delle attività culturali. Grazie.
Grazie commissario Falcone, la parola per la risposta all'assessora Beghin.
Falcone, allora questa chiaramente è una interpellanza che era in realtà che vede me come prima persona a cui viene rivolta, ma in realtà vedo anche dai nomi comprendeva l'assessore Ferrante, l'assessore Viscogliosi e Pericu, che chiaramente in questo momento non sono portate a dare il loro contributo, e quindi io mi limiterò a rispondere chiaramente per ciò che è di mia stretta competenza. Sulla questione legata al fatto che ci sia una persona dedicata specificatamente, ma in realtà già c'è, perché noi abbiamo l'assessora Coppola che ha la delega ai centri storici, tutti i centri storici, quindi compreso questo. Se si ritiene che ci sia un lavoro interassessorile, che c'è obiettivamente, in modo che vengano poi trattate delle questioni, è chiaro che bisogna fare una differenziazione tra quelle che sono azioni di breve termine e azioni di medio e lungo termine. Quindi se chiaramente chi ha la delega all'urbanistica ha forse più una prospettiva di medio lungo termine, per l'ovvia natura della sua attività, in qualche parte direi anche per quello che riguarda la mia delega, chiaramente su quelle questioni invece più cogenti ci sono degli interventi più rapidi. Quindi sulla parte di competenza dei miei colleghi non mi ripeto su quanto è già stato fatto e già stato detto. Sulla questione AMIU, seppur di non di mia completa competenza, ho comunque un cointeressamento, in quanto il 40% dell'imposta di soggiorno, che come ben sa per convenzione viene dedicato ad attività di decoro e di accoglienza turistica, in questo noi intendiamo proprio il mantenere le zone più altamente turistiche, che non sono soltanto quella parte di centro storico più interessata dai circuiti turistici, ma anche per esempio Bocca d'Asse, la passeggiata di Corso Italia e Nervi, altre zone della città che chiaramente sono destinazioni sempre più ricercate anche per la nostra azione di promozione volta in quella direzione. Quest'anno per la prima volta abbiamo un capitolo ben trasparente in bilancio su questo 40%, seppur sempre di competenza dei servizi, e su questo stiamo facendo dei ragionamenti per aumentare ulteriormente la dotazione, poiché le pulizie straordinarie che venivano fatte l'estate scorsa in centro storico traevano comunque da fondi di cui oggi purtroppo non abbiamo più la disponibilità, essendo la programmazione in esaurimento, e quindi sicuramente stiamo programmando con AMIU comunque tutto tutte le azioni per riuscire in qualche modo in quella direzione. Sappiamo tutti che la situazione è complessa ed è inutile difendersi, che non c'è nulla da difendersi, ma ci sono soltanto problemi da affrontare e da risolvere. Però è evidente e chiaro che nella misura in cui anche un operatore con la sua più grande volontà alla mattina porta comunque i suoi servizi, effettua la pulizia, se nell'arco di 3 o 4 ore abbiamo di nuovo degli assembramenti di persone che insomma il senso civico non sanno bene dove sia di casa, è chiaro che poi la situazione è sempre complessa, però ne siamo assolutamente consapevoli. Sulla questione della distribuzione della movida, questo è un tema che fa un po' sorridere, nel senso che ci sono alcuni anche residenti che vorrebbero molto avere la movida che c'è in altre zone, perché rappresenterebbe quel presidio comunque di presenza e socialità che allontana invece tutta quella parte che è un po' incompatibile con il vivere civile, e chiaramente invece chi oggi ha la movida e magari non ha altri problemi vorrebbe non avere quello. Quindi stiamo cercando anche in questo caso di riuscire a in qualche modo dare delle soluzioni, lo facciamo soprattutto con una presenza e con un controllo di quelli che sono locali che non rispettano le normative, e intervenendo, sanzionando o imponendo chiusure anticipate laddove si verifichino dei casi in questo senso, che siano contrari appunto alla convivenza civile. Non è nella nostra intenzione quella di interrompere invece completamente un'attività che oggi è anche presidio di sicurezza e di socialità, perché laddove ci sono giovani e persone che anche durante la notte vivono in modo positivo ovviamente la città, è chiaro che è un presidio.
Grazie Assessora Beghin. Commissario Falcone può procedere con la replica.
Grazie Presidente, grazie anche Assessore, perché lei ha premesso che questa interpellanza riguardava più ambiti, quindi però ha dato risposte anche in campi che, come dire, non le competevano comunque non, e questo è un segnale di quel lavoro interassessorile che comunque ha voluto dare, che io ho colto e che apprezzo. E per quanto riguarda, diciamo, le risposte, sì, in effetti il referente centro storico l'assessore Coppola, io come dire, siccome il centro storico merita diciamo un approfondimento a sé stante, ecco, non ci sono state, diciamo, commissioni oltre che quello della sicurezza che andasse ad andare a determinare quello che sono i compiti specifici dell'assessore Coppola. Io me la sono ritrovata in questa giornata dove l'assessore risponderà a lei, però l'interpellanza poneva tutte queste domande, quindi come dire, devo approfittare di c'è solo lei, li posso rivolgere a lei queste domande, quindi è inutile sto a dire dove è l'assessore Coppola, perché non c'è l'assessore Coppola. Oggi abbiamo l'assessore Beghin e quindi ci accontentiamo delle risposte che comunque in parte ha date. E sono anche a chiedere semplicemente, quindi andare a suggerire, perché lei ha detto anche che quest'anno abbiamo cioè con questa amministrazione abbiamo un 40% di quello che è il ricavato dell'imposta di soggiorno da destinare all'ambito turistico e il decoro, diciamo, della città e del centro storico. Ecco la cosa che io le chiedo, perché l'ho anche premesso, dice, se l'operatore passa alle 8 e alle 8:10 poi c'è un'altra volta il casino, ecco, non si vede il risultato. Però ecco, cerchiamo di trovare quei correttivi dove magari quell'operato di quell'operatore abbia un po' più visibilità, ecco, sia percepito. Grazie.
Grazie commissario Falcone. Chiedo al commissario Bordilli di prendere posto per le prossime 3 interpellanze. Possiamo procedere con la prima delle 3, interpellanza 2025-209, bando edicole. Prego.
Sì, grazie Presidente. Anche qui piccola polemica, perché ovviamente questa interpellanza faceva riferimento ad una situazione specifica quando era uscito il bando, che ha destato un po' di, cioè, diciamo, di dichiarazioni, di anche preoccupazioni da parte delle categorie, cioè rappresentanti le edicole. Poi è anche stata fatta, ricordo, cioè commissione consigliare, quindi insomma diciamo che bisognerebbe fare un po' più di question time oppure metterne, cioè, di più nei, insomma, consigli comunali. Qua mi, insomma, rivolgo a voi presidenti giusto per, come dire, per sollecitarvi e per rendere anche poi i, cioè, question time più operativi, proprio per evitare che si possa parlare di, insomma, cose comunque superate, tanto che mi permetterò di attualizzare anche questa interpellanza, perché appunto, come ci dicevo, si faceva riferimento nel testo al fatto che il Smabando era stato approvato le linee guida, se non ricordo male, nella giunta, appunto senza condivisione con le categorie, che è poi stata fatta successivamente. Il bando è stato fatto, se non erro, a fine dicembre e non ne abbiamo saputo più nulla. Allora mi permetto di, insomma, chiedere soprattutto, cioè, c'è l'aggiornamento su questo bando ed eventualmente tutto, insomma, quello che, cioè, l'assessore vorrà raccontarci con le edicole cittadine. Cioè, ricordo anche che abbiamo fatto come Lega nel corso del bilancio comunale due ordini del giorno, se non ricordo male, a firma congiunta con Fratelli d'Italia, proprio per diciamo chiedere che la giunta cioè velocizzasse sia risposte su dei progetti che le edicole hanno presentato, e sia anche per valutare una eventuale aiuto economico, anche magari con uno scomputo sul cessuolo pubblico a fronte di, diciamo, servizi che le edicole oltretutto in, cioè, molti casi fanno già. Voglio ricordare che nel 2021 stipulammo proprio una convenzione che dà alle edicole, cioè, possibilità della fornitura dei servizi sull'anagrafica, quindi dell'anagrafe, scusatemi. Che è importante ricordarlo anche ai nostri cittadini, ecco, che insomma, che i servizi, cioè, legati con, cioè, l'anagrafe vengono resi sia nelle sedi comunali, nelle sedi municipali, ma anche e soprattutto nelle edicole convenzionate. Importante ricordarlo, forse importante anche fare, come abbiamo chiesto, una campagna proprio di anche sensibilizzazione, di, cioè, ricordo per i nostri cittadini, per far sì che più persone possibili da un lato vadano anche ad ingolfare meno gli uffici pubblici, dall'altro possano dare sostegno alle edicole, che sono sicuramente una poi delle, insomma, delle presenze anche più capillari su tutto il territorio, quindi in una logica anche multicentrica. Quindi niente, attendo un po' l'esito su questo bando, soprattutto visto che appunto era dicembre scorso, la logica, se non ricordo male, era andare anche a prendere quelle realtà che scadevano entro dicembre, quindi poi chiedo anche se è stata data una, cioè, proroga nell'attesa che il bando venisse quindi finito, concluso. Grazie.
Grazie consigliera Bordilli, parola all'assessora Beghin.
Guardo al bando edicole, ora è scaduto, nel senso che poi alla fine è stata effettivamente data una proroga perché non in molti avevano dato risposta, in questo momento invece la procedura è stata completata. Rispetto alle 18 e di concessioni di occupazione solo pubblico, appunto con chioschi commerciali, sono state ricevute 13 manifestazioni di interesse uniche, valutate ammissibili. Quindi in caso, in questo momento si sta facendo la verifica del possesso dei necessari requisiti e quindi si procederà con l'aggiudicazione definitiva, e il canone di occupazione suolo che sarà applicato sarà quello in base all'ultimo tariffario che è stato approvato dal Comune di Genova, quindi esattamente quello che c'era precedentemente. Su tre edicole chioscoli non sono state ricevute alcuna manifestazione di interesse, Quindi la procedura oggi prevede che si rimanderanno ai municipi la richiesta, se necessario, magari se, di valutare se acquisirli in modo appunto da avere servizi da offrire ai residenti, mentre due hanno ricevuto più di una manifestazione di interesse valutata ammissibile e quindi è stata attivata e deve essere attivata la procedura selettiva comparativa. L'avviso, però, sempre per tutelare chiaramente la professione, l'avviso prevede l'attribuzione di un punteggio delle offerte presentate fino a un massimo di 100 punti, di cui 90 sono attribuibili all'offerta tecnica. Quindi questo tenendo poi conto dell'esperienza maturata nel settore merceologico e anche nell'area municipale dell'occupazione per cui si concorre, del minor numero di ulteriori concessioni di occupazione di suolo pubblico possedute e dell'eventuale presenza di disabilità superiore al 66%. Quindi questo per cercare di tutelare nel modo più possibile chi comunque ha da questo tipo di attività l'unica fonte di reddito. Mentre 10 punti sono attribuibili all'offerta economica, che chiaramente consiste nel rialzo percentuale offerto sul canone di occupazione suolo pubblico dovuto. Quindi va da sé che l'offerta economica ha un'incidenza molto marginale sul punteggio complessivo. Per quel che riguarda invece le azioni di sostegno, stiamo lavorando con le associazioni di categoria, stiamo portando avanti più di un progetto che è stato ricevuto da più appunto proponenti. Stiamo valutando anche perché c'è un ulteriore soggetto che si è infrapposto, che sono i concessionari di pubblicità, che giustamente richiedono una valutazione più approfondita del quadro normativo che consentirebbe di portare avanti quello che è il progetto portato proprio dalle associazioni di categoria, che consentirebbero agli edicolanti di usufruire di spazi pubblicitari e quindi senza dover necessariamente acquisire competenze supplementari, perché ricordiamo che chiaramente anche la digitalizzazione, la possibilità di offrire nuovi servizi, che siano dal ricevimento pacchi piuttosto che servizi anagrafici del comune, richiedono anche delle competenze, diciamo, anche digitali, che non sempre, non tutti sono volenterosi o in grado di poter portare avanti. Quindi anche la possibilità di avere invece una fonte di redditività senza aumentare le proprie competenze chiaramente è una delle cose che ci è stata segnalata come essere importante dalle associazioni. Stiamo valutando il quadro normativo rispetto a quelle che sono le quanto meno legittime preoccupazioni da parte dei concessionari o delle associazioni dei concessionari di pubblicità. Quindi stiamo procedendo. A titolo meramente aggiuntivo, visto il tempo, ci sono altre edicole che dovranno andare a bando, di cui è scaduta la concessione, che sono state tenute in questo momento fuori, perché sulla base di quelli che sono poi le nuove indicazioni del piano di esondabilità, si ritrovano in zona esondabile, quindi richiedono dei criteri più specifici con delle prescrizioni di protezione civile. Ma anche su questo si sta ragionando con le associazioni di categoria per avviare al più presto anche gli altri bandi.
Grazie assessora, replica la consigliera Bordilli.
Sì, volevo però comprendere una cosa di più, poi non so se l'assessore può rispondervi un attimo in tempo, nel senso, e lo dico anche a beneficio di, insomma, chi ci sta seguendo, nel senso che questo non è un bando per 18 edicole vuote, ma molte delle quali, se non tutte, erano già con un concessionario dentro, anzi ci vedo l'assessore che mi dice tutte, non tutte, ecco, ok. Quindi volevo capire quante erano quelle diciamo con il concessionario dentro, sperando che le 13 siano, ecco, ok. Quindi diciamo che cioè giusto anche, cioè ripeto, per averne contezza e per dirlo anche a chi ci segue, quindi quelle 13 che erano a bando con un regolare diciamo edicolante sono rimaste tali e quindi verrà rinnovato per quanti anni? Per 10 anni, ok. Tre non hanno ricevuto manifestazioni e quindi appunto la Prassi vuole che si chieda ai municipi se c'è a questo punto non una funzione prettamente commerciale, ma una funzione o sociale o insomma quant'altro. Non le ho chiesto, non sapendolo, in quali municipi, se per caso lo sa. E, chiedendole di comunque monitorare, perché ne abbiamo parlato l'altra volta nella commissione sul centro storico, è stata levata in fretta e furia un manufatto da Piazza Santa Fede che la giunta municipale precedente aveva messo proprio su Piazza Santa Fede per darle una finalità come quelle che vengono elencate fra quelle possibili per i municipi, senza nessuna motivazione, perché io sono passata l'altra sera alle ore 21:30 circa da Piazza Santa Fede, c'è un vaso con fiori, piante, con tante belle bottiglie dentro che ha lasciato chi ha bevuto, e come dire, forse c'è l'edicola gestita con una videosorveglianza messa eccetera, credo che potesse essere una soluzione estremamente migliorativa rispetto a un semplice vaso con una semplice pianta. Le manifestazioni di interesse, dopo è scontato, visto che non l'ha detto l'assessore, che siano tutte per svolgere edicola e non altre funzioni.
Grazie consigliera Bordilli. Passiamo all'interpellanza numero 7 in merito alla visita della console tedesca. Prego consigliera.
Sarò veramente breve su questo, nel senso che vediamo spesso foto sui social della giunta con diversi incontri fatti giustamente e doverosamente con dei rappresentanti fra cui insomma consoli, e sarebbe bello un po' ricevere come aula un ritorno di quello che giustamente doverosamente si è condiviso, quelle progettualità che si sono messe in campo proprio nel caso specifico la console generale tedesca, e penso ecco che sia importante che l'aula abbia ritorno nel merito. Finito.
Grazie consigliera Bordilli, parola all'assessora Beghin.
Allora, mi ha fatto sorridere quando ho ricevuto, devo dire, questa interpellanza, che poi insomma avrei in qualche modo volentieri anche discusso, ma non ce ne sono state le occasioni, e quindi lo facciamo oggi. Del resto sono anche reduce questa settimana stessa di un ulteriore incontro diplomatico qui all'interno della casa comunale. E quindi quello che mi veniva chiesto all'epoca non era quali erano gli argomenti di cui si era discusso, perché quelli si evincono chiaramente dai comunicati che vengono fatti e che vengono pubblicati sulle pagine istituzionali peraltro, ma quali fossero le proposte fattive a cui dare seguito. Ecco, allora lì è una domanda legittima, però secondo me in questo caso bisognerebbe fare chiarezza su quello che è il ruolo e la finalità di un incontro diplomatico e con rappresentanti diplomatici, perché la visita di cortesia di un console non è una il risultato non è quello di produrre o delibere o progetti esecutivi, ma il ruolo di una visita diplomatica e della diplomazia è proprio quello di costruire fiducia, conoscenza reciproca tra le istituzioni, fare conoscere le eccellenze del nostro territorio, chi può rappresentarle, e chiaramente piantare dei semi che poi possono essere in futuro nuove forme di partenariato e di cooperazione. Possono tradursi in accordi magari commerciali bilaterali, piuttosto che collaborazioni universitarie, piuttosto che scambi culturali o attrazione degli investimenti, cosa per noi assolutamente necessaria. Quindi normalmente questi sono incontri di cortesia dove si capiscono le reciproche priorità e soprattutto con l'inizio di una nuova fase si inizia proprio questo tipo di interlocuzione per comprendere anche un nuovo corso e successivamente poi si fanno vari passaggi magari con le persone indicate, perché chiaramente chi rappresenta la civica amministrazione in un incontro di una mezz'ora, un'ora, poi chiaramente è tenuto ovviamente a spiegare in qualche modo tutti gli ambiti che magari non le appartengono nemmeno. Ora è chiaro che voglio dire, le faccio un esempio: 7 aprile 2022, uno su tanti, l'amministrazione che allora era guidata da voi, dal sindaco Bucci, incontra la console dei Paesi Bassi, Masha Bach, comunicato ufficiale molto simile a tutti quelli che si leggono anche ultimamente. Chiaro, io mi auguro che nessuno della loro opposizione avesse mai chiesto quali fossero le proposte fattive seguite a quell'incontro, che peraltro io ho incontrato questa settimana la stessa console Masha Bach e di cui abbiamo parlato fondamentalmente di nuove opportunità e magari di nuovi progetti che si potranno sviluppare in futuro. Questa si chiama attività diplomatica istituzionale. Questo per dire che insomma la diplomazia non è un distributore automatico, cioè non è che si inserisce una visita e immediatamente dopo si ottiene un progetto. È un giardino che va coltivato con una certa pazienza. E io comprendo poi la sua idiosincrasia a ricevere lezioni su questo tema, che io non voglio fare obiettivamente, perché ogni tanto vengo accusata di voler fare delle lectio magistralis. Io non le faccio, però bisognerebbe anche dimostrare di non averne bisogno, perché guardi, quando si fanno domande di questo tipo, che chiede proposte fattive immediatamente dopo un incontro di cortesia diplomatico, mi scusi, ma viene rivelata una certa distanza dal funzionamento concreto delle relazioni istituzionali.
Grazie assessora Beghin, replica alla consigliera Bordilli.
Grazie presidente, intanto se chiedessi delle lectio magistralis le chiederei come c'è lectiones, visto che è plurale e non soltanto una lectio magistralis che è singolare, invece come il latino docet. Detto questo, cioè ricordandole che come dire gli applausi, no, eccetera, io trovo abbastanza svilente questa risposta, perché probabilmente cioè l'opposizione che vi era prima non chiedeva tante cose all'amministrazione, non le chiedeva, però come dire non penso che noi siamo qui per fare copia incolla delle richieste che venivano fatte dalla opposizione dell'epoca. E sembra di essere allo stadio, forse a Carrara ancora, non lo so, però sembra di essere veramente allo stadio. Ma detto questo,
Bordilli, rimaniamo
perché,
sul tema,
dire,
per piacere.
Io rimanevo sul tema,
invito l'aula a tenere un atteggiamento consono a una commissione consigliare della sesta città d'Italia.
Io
per piacere,
sul tema,
rispondevo scusa, alla... no, un momento consigliera, sì, stia grazie. Tranquilla. Prego tutti i consiglieri e commissari di prendere posto ed evitare scambi. Non riprendo la seduta finché non sento silenzio. Grazie, prego consigliera.
Sì, grazie presidente. Quindi ripeto, rimango abbastanza diciamo anche spiacevolmente colpita dalla sua risposta, al fatto che la mia domanda abbia fatto sorridere. Vabbè, cioè è meglio che ridere, ecco, mettiamo così, l'ho fatta sorridere, sono molto contenta. Però credo che sia nella facoltà di ogni consigliere chiedere in nome anche di tutti quei cittadini che ci rappresenta, cosa chiedere, quando chiederlo, come chiederlo. Quindi voglio anche, diciamo, anche un po' respingere, sì, questo modo di una superiorità che mi è stata dimostrata, no? Perché è questo che ha fatto l'assessore, dall'alto della esperienza sua, che è molto più numerosa della mia con l'Europa e insomma quant'altro. Io sono una misera consigliera comunale, fu assessore, però Ecco, credo veramente che questo tipo di risposte e questi toni non diano all'aula una possibilità anche di una crescita reciproca, perché poi c'è la risposta, c'è il sorrisino, c'è l'applauso. Ecco, io mi limito soltanto a ricordare invece quello che è una banale, semplice grammatica latina. In tutto questo ringrazio l'assessore per le informazioni e anticipo già che noi chiederemo altre domande simili, perché non le reputiamo sciocche, non le reputiamo da far sorridere, ma anzi, crediamo che le relazioni diplomatiche, proprio perché stanno alla base anche della gestione di una amministrazione comunale, sia giusto, sia doveroso, come consiglieri comunali, come cittadini, che vi chiediamo anche magari cose che per voi sono banali, ma che è giusto sapere. Grazie.
Grazie consigliera Bordilli. Procediamo con l'interpellanza numero 8 in merito al tavolo dell'imposta di soggiorno. Prego consigliera.
Sì, grazie Presidente. Sì, abbiamo chiesto con questa interrogazione il report degli incontri fatti, attività e le decisioni del tavolo dell'imposta di soggiorno, che lo sapete tutti, magari da casa non lo sanno, ma l'imposta viene condivisa, quindi ogni azione che l'amministrazione fa sull'imposta soggiorno viene condivisa con questo tavolo, che vede vede come partecipazione quella sia dell'ente comune, che di Camera Commercio, che delle realtà, delle categorie che rappresentano il mondo legato con il turismo. Visto che alla fine non abbiamo ancora fatto commissioni specifiche questo, a novembre scorso chiedevo un semplice report, l'analisi dei lavori fatti, anche perché era già anche successo su Capodanno, su cui ricordo che attendo sempre risposta ad una mia interrogazione scritta che non ho ancora ricevuto, non dall'assessore Beghin, per la precisione. Appunto c'era stato riportato di anche contatti anche telefonici con le categorie, quindi la logica era capire dei report invece formali, ecco, questo sì, perché sennò sono io a sorridere se mi viene risposto che si sono sentite le categorie per telefono, capire un po' quante riunioni sono state fatte e una strategia per il turismo nella nostra città. Grazie.
Grazie consigliera. Replica l'assessora Beghin.
Allora, andando per ordine, non in latino, che io notoriamente non millanto cose che non conosco, e il latino, mio Dio, non lo so. Il tavolo dell'imposta, in questo caso invece è una cosa che chiaramente magari non tutti conoscono da casa, ma che in aula consiliare immagino tutti sappiano. Dal 2017 Genova ha aderito al patto strategico del turismo e quindi in questo caso è indicato come il 60% delle spese con risorse dell'imposta di soggiorno sono destinate alla promozione della destinazione, chiaramente a seguito di una concertazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Come da prassi sono stati calendarizzati incontri frequenti e tutte le spese sono sostenute, sono state previamente decise con il tavolo. È stata fatta, non ricordo sinceramente se abbiamo fatto una commissione sul tema, ma credo di sì, perché mi sembra di aver esposto quelle che erano state il piano turistico che è stato deciso, e questo è esattamente quello che è stato deciso e concertato con il tavolo dell'imposta. Dopodiché ne è scaturita una delibera che lo ha approvato. Al di là di questo, quindi, questi sono tutti dati che sono non soltanto li abbiamo già esposti in commissione, ma sono ulteriormente visibili chiaramente in delibera con l'allegato. Ovviamente, come da prassi, normalmente cerchiamo di incontrare e calendarizzare incontri mensili con il tavolo di soggiorno, e l'ultimo è stato proprio il 10 di marzo scorso. Chiaramente tutte le riunioni sono verbalizzate, io ho anche ricevuto, sinceramente non ricordo se dalla consigliera Bordilli o da altri, degli accessi agli atti rispetto al contenuto di alcune riunioni, quindi direi che è tutto assolutamente trasparente. Le strategie sono quelle che abbiamo esposto e che sono portate avanti. Diciamo che di straordinario quest'anno rispetto a altre magari decisioni più normali e più routinarie è stata la destinazione di un importo molto rilevante per sostenere la mostra di Van Dyck, che ammonta a 400.000 euro oltre i 250.000 euro normalmente destinati alle attività per le grandi mostre, per i grandi eventi del Ducale. Quindi parliamo di un contributo di 650.000 euro che è stato fortemente voluto dagli attori del tavolo dell'imposta. Su Capodanno non ho capito a che cosa non si riferisca la non risposta. Io su Capodanno ho riferito: il Capodanno è stato improntato e valutato sulla base di quello che il tavolo dell'imposta ci aveva rappresentato, ossia, e su questo c'è proprio un accesso agli atti che ricordo molto bene, dove una la rappresentante di Confindustria proprio sosteneva che a loro il tri Capodanno non aveva mai portato nulla, testuali parole, e sulla base di questo quindi invece è stata presa la decisione di portare avanti un'iniziativa molto più rilevante da un punto di vista dell'attrattività, e che poi siamo stati molto fortunati, i dati ci hanno confermato l'arrivo in città di 66.000 turisti in più, non chiaramente tutti per il Capodanno, ma nel Capodanno con 52.000 persone presenti in piazza, di cui il 30% fuori regione, direi che grazie anche ai consigli e agli input ricevuti dagli operatori del tavolo dell'imposta abbiamo portato avanti innegabilmente delle iniziative che hanno riscosso successo. Sul futuro stiamo ancora ragionando, ulteriormente abbiamo portato avanti nuovi eventi condivisi tutti con il tavolo dell'imposta, magari a volte non saremo così fortunati e non faremo delle scelte così di successo. Per il momento ci ha detto bene, e quindi per il momento siamo abbastanza soddisfatti di quello che stiamo facendo, e devo dire che anche con le nuove elezioni che ci saranno, con i nuovi rappresentanti, in realtà rappresentante sarà sempre la stessa per Confindustria, diciamo che il lavoro sta andando molto bene. C'è invece un nuovo presidente per quel che riguarda il lato commercio, e con cui appunto abbiamo già preso contatti. Mensilmente noi ci aggiorniamo e portiamo avanti insomma quella che è per noi in questo momento una funzione strategica della nostra città, dove abbiamo comunque una staticità in termini di numero di persone che vivono la città e un decremento invece di quello che è il loro potere d'acquisto. Quindi abbiamo spasmodicamente bisogno di nuove energie, di nuove fonti di entrata che il turismo rappresenta.
Grazie assessora Beghin. Replica la consigliera Bordilli.
Grazie presidente, ma soltanto tanto specifico, forse mi sono spiegata male io, ma la richiesta su una risposta che non mi è pervenuta ancora, cioè riguarda il sindaco, non lei. Quindi lo specificavo per rispetto, visto che stiamo parlando di questo, ma si vede che tra una trasferta e l'altra spero che mi potrà rispondere. Ci ringrazio, credo che il tavolo per l'imposta sia uno strumento fondamentale a cui abbiamo lavorato anche negli anni precedenti, soprattutto la mia collega Bianchi, e sicuramente quello che chiederemo è una condivisione anche con l'Aula, proprio per avere chiaro quelle strategie che l'amministrazione con gli stakeholder vuole fare. Grazie.
Grazie consigliera. Procediamo alla nona interpellanza in merito al mercatino in piazza Settembrini. E se manca il proponente deve procedere la consigliera Bordilli, perché in quanto seconda firmataria, altrimenti decade. E no, lo spiego all'aula. Mi chiedete una certa elasticità sul regolamento, quindi. Va bene, procediamo con tutta la magnanimità del caso ad andare sulla problematica della Fiera di Sant'Agata. Prego sempre la consigliera Bordilli, sperando nella, ovviamente, nella collaborazione dell'assessora Beghin. E quindi procederei con la decima interpellanza, che è la problematica della Fiera di Sant'Agata. Prego consigliera.
Sì, grazie presidente, ma specificavo soltanto, siamo entrambi firmatari, ma ci eravamo divisi, diciamo, così, una presentazione da parte del consigliere Gandolfo e poi invece una mia risposta sulla interpellanza precedente, che poi tratteremo quindi dopo, quindi grazie. Allora sì, problematiche Fiera Sant'Agata, la fiera più grossa della nostra città, dopo, diciamo, è la prima che parte con l'annualità, quindi a febbraio viene, cioè, sempre svolta questa, cioè, fiera. E devo dire che proprio perché è quella più, cioè, numerosa, più, cioè, grande della, cioè, nostra città, vede, cioè, partecipazione di, cioè, numerosissimi fieristi da fuori Genova, fuori Liguria, nel caso specifico. E devo dire che su, cioè, questa fiera negli anni si è, cioè, lavorato anche con un, diciamo, cambio del layout, con l'abbattimento costi, anche perché, cioè, ricordo che noi eravamo un comune con le fiere eccessivamente, cioè, costose, anche rispetto ad altri comuni liguri. Fiere anche importanti erano, cioè, però con un diciamo così, con un, cioè, carico economico sui cioè, fieristi eccessivo, e diciamo, sono contenta che si sia confermato anche per l'anno in cioè, corso una continuità con le nostre scelte economiche. Ho insomma, girato per la, cioè, fiera, come ho sempre fatto, e ho dialogato con, cioè, gli operatori, soprattutto devo dire con dei, cioè, fieristi che cioè, vengono da, cioè, fuori Liguria, e diciamo che in merito all'edizione 26 mi hanno segnalato cioè, diversi ritardi nella, cioè, ricezione della, cioè, documentazione cioè, relativa. Mi hanno segnalato una richiesta specifica per quanto riguarda Piazza Giusti. Piazza Giusti ha nella parte più verso mare cioè diversi banchi che, cioè, l'amministrazione, cioè, quest'anno ha proposto loro di, cioè, poter mettere su, cioè, via pendola. I fieristi erano tutti contrari a questa scelta, quindi diciamo che con il breve cioè, preavviso nel 26 non si è scelto per questo spostamento, la cioè, richiesta è che tale spostamento non venga fatto mai, e quindi chiedo conferma anche su, cioè, questo. Poi delle problematiche legate con gli spostamenti dei, cioè, mezzi oltre le ore 10, e comprenderete bene che, anzi, noi si era lavorato per, cioè, facilitare il, cioè, più possibile spostamenti all'interno della, cioè, fiera con i mezzi, assolutamente da diciamo scongiurare fino alle ore 8, ma poi dopo non avere delle movimentazioni, mentre cioè, diversi anche cittadini mi hanno segnalato questo. In ultimo, questione bidoni dell'AMIU, perché come sapete l'area ha anche nuove, cioè, postazioni proprio con i bilaterali, e per il rispetto della fiera, per il rispetto degli operatori e delle postazioni che gli operatori negli anni hanno sempre mantenuto, la scelta era stata quella di una rimozione dei cebidoni per la fiera, per consentire che i cefieristi che hanno il posto in quel luogo potessero mantenere una continuità di posto che diventa fondamentale, specie per una fiera che viene rinnovata di anno in anno. Mi è invece stato detto che, a differenza degli anni precedenti, tanti cebidoni sono rimasti posizionati dove erano, e quindi hanno comportato uno spostamento di diversi fieristi, cosa che appunto spero che sia stata magari una dimenticanza, cosa che quando si lavora può succedere, ma ecco che sia per le prossime fiere che per la prossima Sant'Agata del 2027 possa venire mantenuta questa scelta di anteporre fieristi nelle posizioni loro storiche. Grazie.
Grazie consigliera Bordilli. Replica l'assessora Beghin.
Ci siamo? Sì. Ecco. In questo caso ringrazio molto la consigliera Bordilli e credo, e lo dico veramente con molta riconoscenza, che invece il suo contributo in questo settore sia fondamentale, perché chiaramente dimostra una esperienza, una conoscenza del settore che è difficilmente da me eguagliabile. Però devo dire che gli uffici mi hanno fornito alcune precisazioni rispetto all'interpellanza, quantomeno per come è arrivata scritta, non sulle sue adesso puntualizzazioni, che però saranno sicuramente gestite, perché in questa fiera c'è stato un turnover di dirigente e funzionario che sono sempre stati presenti a partire dalle 6 del mattino fino a pomeriggio inoltrato, quindi non lasciando mai il mercato, che chiaramente è uno dei più grandi, in assenza di un'assistenza. Mi permetterò forse di prendere qualche secondo in più, ma visto l'elasticità che stiamo dimostrando, perché ci terrei a riportare esattamente quello che gli uffici hanno risposto alla sua interpellanza. Quindi, in relazione all'interpellanza presentata, si rappresenta quanto segue. Le valutazioni contenute nell'atto consiliare, che adombrano un presunto peggioramento dell'organizzazione della fiera di Sant'Agata, nonché un'asserita difficoltà di dialogo con gli operatori e con le associazioni di categoria, sono respinte in modo fermo e non trovano riscontro né nell'attività concretamente svolta dagli uffici né nella documentazione agli atti dell'amministrazione. L'organizzazione della fiera di Sant'Agata 2026 è stata risultato di un lavoro preparatorio approfondito, di scelte consapevoli, di un confronto strutturato, finalizzato al superamento di criticità pregresse e al miglioramento complessivo della manifestazione. Informatizzazione era una delle sue richieste scritte. È opportuno preliminarmente chiarire che le attività di informatizzazione avviate nella precedente gestione riguardavano i mercati e non le fiere comunali. In tale ambito, invece, l'attuale organizzazione ha completato e reso pienamente operativa la funzionalità del portafoglio elettronico per le operazioni di spunta dei mercati di merci varie, che consente agli operatori di effettuare il pagamento immediato. Per quanto concerne le fiere comunali, per l'anno 2026 sono già programmate specifiche attività di informatizzazione, tra cui l'invio degli avvisi di pagamento di competenza della direzione mediante posta elettronica ordinaria o PEC, o l'invio di comunicazione avvisi di pagamento tramite la piattaforma App Io, intervento che rappresenta un significativo passo avanti in termini di accessibilità e tempestività delle informazioni per gli operatori. Parallelamente, in previsione, un lavoro strutturato volto a informatizzare l'intero procedimento di emissione degli avvisi di pagamento relativi alle fiere comunali, ambito che sino ad oggi ha scontato l'assenza di strumenti informatici dedicati, con conseguente impiego inefficiente di risorse e un aggravio dei tempi di lavorazione per gli uffici. Per quel che riguarda le scelte organizzative e il superamento delle criticità pregresse, gli uffici mi segnalano che, a seguito di una valutazione interna sull'organizzazione delle precedenti edizioni della Fiera di Sant'Agata, gli uffici hanno rilevato alcune criticità strutturali, in particolare connesse alle modalità e alle tempistiche di presentazione della domanda di partecipazione, che potevano essere inoltrate fino a 6 giorni prima della data di svolgimento della fiera. Tale impostazione aveva determinato negli anni precedenti la concentrazione di un numero molto elevato di istanze negli ultimi giorni antecedenti la manifestazione, con evidenti ricadute negative sulla complessità organizzativa e sulla gestione operativa. Proprio per superare tali criticità, prima dello svolgimento dell'edizione 2026, è stato avviato un confronto con le associazioni di categoria, nel corso del quale sono state condivise nuove modalità organizzative ed operative. Tra le principali innovazioni introdotte si segnala in particolare la revisione del sistema delle cosiddette prelazioni. Nelle precedenti edizioni, il giovedì antecedente alla fiera venivano rilasciati in numero contingentato specifici titoli che consentivano ai destinatari di aspirare all'assegnazione di eventuali posteggi che si fossero resi liberi la domenica, qualora alcuni concessionari non avessero comunicato per tempo la propria assenza. Tale meccanismo presentava tuttavia una criticità evidente. Non di rado il numero dei posteggi effettivamente liberi risultava superiore a quello delle prelazioni rilasciate, con la conseguenza che alcuni operatori privi di prelazione si allontanavano pur in presenza di spazi disponibili, determinando una minore occupazione dell'area fieristica e una perdita di opportunità lavorative. Per superare tale inefficienza, nell'edizione 2026 non è stato adottato il sistema delle prelazioni e tutti i posteggi rimasti vacanti sono stati assegnati direttamente in sede di spunta la domenica, garantendo una più ampia partecipazione degli operatori, una maggiore equità nelle assegnazioni e una più efficiente organizzazione complessiva della manifestazione. Grazie a tali scelte organizzative, le operazioni di spunta sono iniziate alle ore 7:30 e già entro le ore 9 tutti i posteggi risultavano assegnati ed allestiti, a differenza di quanto avveniva in passato, quando si registravano ancora posteggi liberi e operazioni di montaggio in corso a fiera già avviata. È stata inoltre migliorata la gestione degli accessi e delle tempistiche d'ingresso degli operatori attraverso una più efficiente organizzazione e un migliore coordinamento delle attività di presidio dell'area fieristica, con effetti positivi sull'ordine e sulla sicurezza complessiva della manifestazione. Non è condivisibile neppure l'affermazione relativa a una presunta mancanza di dialogo con le associazioni di categoria. Il confronto è stato continuo, strutturato, formalizzato, sia nella fase preparatoria della fiera, sia successivamente al suo svolgimento, anche con riferimento alla gestione complessiva delle fiere comunali e al miglioramento progressivo delle modalità operative. Gli incontri svolti risultano puntualmente verbalizzati e conservati agli atti d'ufficio, a testimonianza di un dialogo costante, trasparente, documentabile, orientato alla risoluzione delle criticità e al miglioramento del servizio. In conclusione, alla luce di quanto sopra, risulta evidente come le affermazioni contenute nell'interpellanza non trovino riscontro nei fatti. L'organizzazione della Fiera di Sant'Agata è stata il frutto di un lavoro serio e approfondito da parte degli uffici, di scelte organizzative consapevoli, di un confronto costante con le associazioni di categoria, finalizzato al superamento di criticità emerse nelle precedenti edizioni e al miglioramento complessivo della manifestazione. E la Direzione Commercio continuerà a operare in questa direzione, perseguendo obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza. Nella consapevolezza della complessità dei processi gestiti, ma con l'impegno quotidiano di migliorare ciò che è stato ereditato nell'interesse degli operatori e della qualità delle fiere comunali. Ora, riportando quello che è stato detto dagli uffici e che credo insomma non possa essere contestato, prendo comunque atto che la perfezione non esiste, quindi sicuramente transitando per la manifestazione si possono essere raccolte delle criticità, però in uno spirito altamente costruttivo ne prendiamo atto e sicuramente alla prossima riunione ne parleremo con le associazioni di categoria e vedremo come risolverle.
Grazie Assessora. Replica alla consigliera Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, intanto forse, non so, avrei voluto una risposta anche politica, non la lettura diciamo di quello che gli uffici dicono, perché poi queste interpellanze sono scambi fra le parti politiche, non tra la parte politica e la parte tecnica. Io non leggo qua un peggioramento di dialogo con le categorie. Io non ho detto questo, non ho scritto questo. Molti fieristi genovesi, ma soprattutto di fuori regione, hanno segnalato un peggioramento dell'organizzazione della fiera medesima, cioè nonché delle difficoltà di dialogo con la CA, Quindi non è un diciamo tema legato alle categorie, ma è un tema legato dei singoli. I singoli, girando nella fiera, cioè non so se lei c'era, cioè c'era l'assessore Ferrante, cioè sicuramente perché l'ho cioè visto, hanno lamentato questo. E io credo che quando uno stakeholder, anche singolo, lamenti qualche cosa, nessuno debba mettersi subito sulla difensiva, ma banalmente ci deve essere un confronto e comprendere, magari chiedersi, ecco, mi sarei aspettata forse un chiedermi allora quali erano le problematiche, dice difficoltà, invece su questo non è stata spesa mezza parola. Poi altresì verissimo, se parliamo di fondi stanziati, le fiere, la informatizzazione fiere non aveva ancora fondi, però diciamo cioè respingo, ma questo come dire lo sappiamo tutti, lo sanno gli operatori, categorie, avevamo iniziato già un dialogo sulla sul tema legato con la informatizzazione fiere, quindi non è vero che che l'amministrazione passata non aveva mai fatto l'ipotesi della informatizzazione fiere. Banalmente si è partiti con i cemercati e quello che banalmente chiedevo è a che punto siamo con il miglioramento di un lavoro che era cominciato e che sono certa farete sicuramente migliore, perché è nella speranza mia e delle categorie che voi oggi rappresentate. L'invito è a più dialogo però, anche politico, perché vedete anche San Giuseppe, che non se ne è parlato qua nell'aula, però avete rinviato questa fiera a 10 giorni dalla fiera. Allora, qualcosa nell'organizzazione, se una fiera è annuale ed un referendum si sa da mesi, come mai solo 10 giorni prima vengono chiamate categorie per telefono e gli viene detto guardate che noi dobbiamo spostarla? Ecco, allora qualcosa che manca sull'organizzazione c'è, ma non è una accusa verso la parte tecnica, anzi io penso sempre che qualsiasi cosa è il politico che deve farsene carico, perché il politico rappresenta il comune. E quindi è su questo, io chiedo Presidente qualche secondo in più, visto che l'assessore, anche se ha preso qualche minuto in più, visto che la vedevo, chiedo.
Sì, grazie. Diciamo che l'assessore è stato anche più sintetico in alcune risposte.
Anch'io nell'esposizione di altre, su via.
Più o meno.
Comunque,
prego, consigliere.
Il tema era soltanto dire che se c'è una fiera che si svolge il 22 marzo ed il referendum si sa da tempo, non ci possiamo comunicare agli operatori soltanto 15 giorni prima che la fiera bisogna farla saltare. Ecco, questo credo che sia un altro esempio di una disorganizzazione politica. Grazie.
Grazie consigliera. Le segnalo che non era proprio nel merito quest'ultimo intervento, gliel'ho lasciato fare.
Organizzazione fiere, va bene, tranquillo Presidente, farò un'altra interpellanza.
Sarebbe diciamo più consono attenersi al tema, perché altrimenti dovrei dare la no era il tema era Fiera di Sant'Agata, ma altrimenti dovrei dare la possibilità all'assessore Beghin di rispondere anche su quel tema, che so che comunque potrebbe anche sicuramente rispondere. Allora procediamo nel recuperare l'interpellanza numero 9 del consigliere Gandolfo in merito al mercatino in piazza Settembrini. Prego consigliere.
Grazie Presidente, mi scuso per prima, ma per questioni fisiologiche ero in bagno e non ho potuto presentare questa interpellanza che presentiamo a prima firma la mia come consigliere di Fratelli d'Italia e da parte della capogruppo Bordilli come Lega, che infatti poi lascerò a lei la replica su un'interpellanza molto breve, molto semplice. Chiediamo esattamente assessore a che punto siamo, cosa è stato fatto, perché ovviamente è un'interpellanza che avevamo presentato inizio anno, visto che non avevamo più saputo nulla al 20 gennaio avevamo presentato un ordine del giorno proprio per la ripresa del mercato mercatino in Piazza Settembrini, un ordine del giorno che è stato votato, quindi nel senso noi volevamo sapere con ovviamente i cittadini se ci sono state interlocuzioni, cosa è stato fatto e per chiedere eventualmente che vengano fatti con urgenza tutte le realizzazioni e tutti i provvedimenti per poter avere questo mercato che è molto sentito in Piazza Settembrini. Grazie.
Grazie consigliere anche per la sintesi, do la parola all'assessora Beghin.
Sì, sarò molto sintetica anche io. Allora, questo evento che è stato richiesto dal CIT è autorizzato, in questo momento è in fase di realizzazione e ha un'autorizzazione fino al 22 di aprile in questo momento. Ci è stato posto il tema relativo al fatto che la ricorrenza di eventi CIV, che però assumono carattere fieristico, può configurare in qualche modo una difficoltà rispetto alla cosiddetta fiera mascherata, nel senso che un evento CIV per definizione dovrebbe essere temporaneo ed occasionale, non può essere ricorrente e di durata così ampia, altrimenti si configurano alcune difficoltà rispetto al non appunto alla gratuità che voi sapete gli eventi CIV hanno rispetto all'occupazione del suolo. Per ovviare a questo problema, quindi, è stato comunque concesso l'evento e autorizzato fino al 22 aprile, ma in considerazione della difficoltà di questi luoghi da un punto di vista sia del decoro che della sicurezza, e non solo di questi, dovrei dire anche in altre parti del territorio, stiamo valutando l'ipotesi di istituire, ovviamente in forma sperimentale, un mercatino stabile nella piazza, e quindi a quel punto diventerebbe di gestione in qualche modo comunale, che ovvierebbe chiaramente alle difficoltà relative al presidio di questa piazza, ancorché con nell'emergenza diciamo della situazione, quindi stiamo cercando di capire con i tributi la possibilità di concedere o un'esenzione o comunque un canone molto basso, ma ovviare quindi alla difficoltà relativa alla ricorrenza di eventi CIV che per definizione dovrebbero essere temporanei e non stabili. Perché chiaramente questo porterebbe uno sfalsamento della concorrenza rispetto ai mercati che invece hanno un'occupazione del suolo. Quindi lo stiamo valutando, per il momento il mercato sta andando, eventualmente non escludo la possibilità di concedere comunque una proroga nel caso non avessimo ancora trovato il veicolo giuridico più consono per consentire comunque la realizzazione e direi il raggiungimento della finalità, che è quella di tenere Piazza Settembrini in quei giorni vitale.
Grazie assessora Beghin, replica al consigliere Gandolfo.
Sì, no, come le dicevo presidente, lascio la replica alla consigliera Bordilli che ha firmato con me l'interpellanza. Io comunque, a prescindere, ringrazio della risposta dell'assessore, il punto politico lo farà la consigliera Bordilli.
Va bene, procediamo con questo tandem, parola alla consigliera Bordilli.
Ma vabbè, allora, intanto bene che il mercatino sia partito, Piazza Settembrini è una piazza su cui come centrodestra abbiamo sempre posto molto l'attenzione sulla sua vitalità. Mi sorprende questa lettura normativa che, come dire, vorrei anche comprendere, e questo poi magari lo faremo con una interrogazione specifica, sulla base di quale normativa nuova è venuto a configurarsi questo pensiero dai insomma, tecnici, visto che penso che siano rimasti gli insomma, stessi che prima facevano certe cose, quindi è interessante comprendere diciamo sulla base di che cosa, anzi credo che sarà necessario a questo punto anche il confronto con cioè, Regione Liguria, perché sicuramente c'è l'ente competente sul tema commercio a livello normativo, a livello legislativo è proprio Regione Liguria, quindi a questo punto sicuramente faremo ecco, anche qualche cioè richiesta proprio in merito a Regione per comprendere questa diversa lettura sulla continuità di insomma, diversi cioè mercati, anche perché sicuramente io posso anche vedere bene il fatto che l'amministrazione comunale si impegni in prima persona per farsi carico della cioè, realizzazione di un mercatino su Piazza Settembrini, mi preme sottolineare, ponendo l'attenzione ovviamente su una priorità per chi già sono anni che lo sta facendo, perché comunque sono tante realtà che negli anni hanno tenuto a viva questa piazza, quindi c'è l'auspicio principale è che poi la comunalizzazione, cioè conio questo termine che non è diciamo termine corretto, ma cioè rendere comunale questo mercatino, che cioè, non vada a non riconoscere l'impegno che tante realtà, anche in altri cioè, momenti di cioè, maggior sofferenza della cioè, piazza, sono proprio rimaste lì per tenere viva cioè, questa piazza. Rilevo anche che ci sono una quantità di cioè, mercatini CIV cioè, diffusi cioè, nella nostra città importante, e quindi questa lettura sarebbe anche un cioè, precedente nuovo, che non mi sembra che negli altri comuni venga diciamo così declinato, ma che a questo punto porta sicuramente anche noi come, cioè, come centrodestra con l'interesse per l'approfondimento. Grazie.
Grazie consigliera Bordilli. Adesso abbiamo due interpellanze sullo stesso tema, quindi abbiamo su in merito al bando del Proloco, farà intervenire sempre la consigliera Bordilli e poi il consigliere Gambino e poi facciamo un'unica replica dell'assessora. Prego consigliera.
Sì, eccoci. Allora, sì, siamo intervenuti più volte anche con il mio collega Bevilacqua su questo tema. Allora, l'amministrazione comunale precedente ha da sempre riconosciuto, poi soprattutto con la cioè, firma di un cioè, protocollo apposito, il cioè, ruolo che le Proloco cittadine ed il consorzio delle cioè, Proloco della nostra città hanno nell'interesse pubblico dello svolgimento sia di manifestazioni ma anche attività più magari legate con il sociale. Voglio ricordarlo, Genova ha oltre 11 Proloco, anzi negli ultimi mesi sono nate proprio altre nuove cioè, Proloco. E quindi come cioè, città siamo con una conformazione che ha, oltre che un consorzio, tante Proloco appena nate, cioè diverse cioè Proloco nate da pochi anni, e le altre sono delle Proloco storiche che invece penso a Voltri, Pegli, che hanno uno storico importante. Ebbene, noi avevamo riconosciuto proprio sia con il protocollo sia con il riconoscimento anche di una via a Cornigliano come prima città d'Italia che ha cioè, dedicato via alle Proloco, e poi ovviamente io insomma credo che il riconoscimento non possa essere solo una pacca sulla spalla per cioè, dire bravi, ma anche c'è cioè, possibilità di un sostegno che viene fatto dall'ente pubblico cioè per le attività che le Proloco svolgono, che come ci dicevo prima vanno veramente dalla iniziativa anche dalla insomma, sagra classica a davvero anche attività che le Proloco fanno. Voglio pensare cioè, per esempio Voltri sulla lingua genovese ha cioè, lavorato tanto sulla promozione della nostra lingua, ci sono altre realtà che hanno anche durante il Covid fatto cioè, dei servizi importanti a, cioè, a livello sociale. Sempre insomma consorzio con, se non ricordo male, anche San Pier d'Arena come c'è Proloco ha fatto tutta una partita legata con la cioè l'IS, quindi importanti attività anche sul cioè, sociale. Come ci dicevo, abbiamo dal 2019, se non ricordo male, istituzionalizzandolo poi con il cioè, protocollo che il comune ha firmato con le Proloco, emesso bandi per il loro sostegno e per le iniziative appunto che fanno sul cioè, territorio. Nel 2025 questo bando, nonostante se non ricordo male ci fosse stato anche un cioè, documento cioè, votato all'unanimità, non è stato fatto. Quindi c'è stato un anno di, cioè, diciamo, vacatio, ecco, su, questo, su questo bando. La speranza è per il 2026. Una speranza che, lo c'è preciso, è stata un po' già, diciamo, resa vana nello scorso consiglio comunale, quando il, cioè, il vice sindaco, su un'impegnativa proprio legata sulla possibilità di fare questo bando e di velocizzarlo proprio alla luce del fatto che nel 2025 questo bando non è stato fatto, il, cioè, vice sindaco ha dato aperture veramente residuali, andando secondo me anche a diciamo, cioè forse un po' a creare confusione, se, se ci posso permettermi, dicendo che eventualmente il bando verrebbe fatto solo per quelle realtà che non hanno una sede. Quindi senza specificare, cioè senza, diciamo, differenziare tra sede pubblica e sede, cioè, privata. Quindi andrebbe, cioè praticamente così facendo, ad essere un bando unicamente per le proloco nuove, per le ultimissime, che sono quelle che ancora stanno cercando magari sede, ma sia sul consorzio, sia su Apparizione, che è l'unica sede con che è l'unica c'è proloco ad oggi con la sede privata, sia su quelle storiche, che sono proprio quelle a cui dobbiamo dire grazie, che negli anni hanno tenuto vivi i nostri quartieri, andremmo a negare questa possibilità. Quindi a questo punto, ecco, chiedo se c'è qualche modifica, qualche rettifica rispetto a, a quanto dichiarato dal vice sindaco. Grazie.
Grazie consigliera. Consigliere Gambino, sempre sul tema delle proloco cittadine.
Grazie presidente, grazie assessore. La collega è stata molto dettagliata, anche perché essendo una delega che gestiva in prima persona, ha potuto dare molte informazioni anche su quello che è stato il rapporto tra l'amministrazione e le proloco, e soprattutto su quello che è il ruolo delle proloco, che io vorrei sottolineare con questa interpellanza, perché le proloco, oltre a fare un'attività sociale di volontariato, fa attività turistica, fa attività di promozione del territorio, fa attività culturali, quindi tutte attività che svolgono in maniera volontaria, e quindi secondo me un utile alleato di qualsiasi amministrazione, di qualsiasi colore politico. Vede assessore, io la mia preoccupazione è il fatto che noi dall'inizio di questo mandato, diceva anche la collega insieme a Bevilacqua, io più volte abbiamo sottolineato l'importanza di prevedere dei contributi, prevedere dei sostegni a per valorizzare quella che è la fondamentale attività che svolgono le proloco. Non vorrei che la contrapposizione politica ideologica che si sta mettendo su questo tema porti questa amministrazione, come per altri assessori stanno dimostrando, di contrapposizione e quindi di diniego a qualsiasi iniziativa. Non credo che sia il suo caso, cioè, credo che la sua azione fino adesso sia stata improntata a un pragmatismo volto a cercare di valorizzare tutto quello che può essere di aiuto sia per l'amministrazione ma in generale per la città, indipendentemente da chi vengono fatte le proposte. Però guardi, facciamo un passo in più, rendiamo concrete quelle che sono tutte queste buone intenzioni da parte di una minoranza che continua a sollecitare la maggioranza su degli strumenti fattivi di aiuto e contributo. Poi con le modalità, con gli strumenti che l'amministrazione riterrà più opportuno, ma rendiamo, ripeto, più fattivo e pragmatico questa buona intenzione da parte di tutti. E non vediamo di non procedere lunga una direzione che invece altri suoi colleghi di giunta portano avanti, che se le richieste provengono da una parte del Consiglio Comunale vengono sistematicamente bocciate o derise. Proviamo concretamente a capire come possiamo portare invece un aiuto a delle associazioni che invece fanno del bene per il territorio. Grazie.
Grazie. Replica dell'assessora Beghin, prego.
Vabbè, Garantisco che non occuperò 10 minuti per darvi una risposta. Direi che tra le mie doti la sintesi forse è una delle più spiccate, tra i miei difetti anche, perché poi a volte è anche un difetto. Quello che, vorrei sgomberare dal piano, io non parlo per i miei colleghi e le mie colleghe e quindi non so di preciso a lei a cosa si riferisca, ma tenderei ad escluderlo. Per quello che riguarda invece il mio modo di interpretare il ruolo di assessore, vi assicuro che da tecnica quale sono sempre stata, e forse molto meno politica e molto più tecnica, di sicuro non c'è nessuna contrapposizione ideologica con nessuno, ma semplicemente la necessaria e anche obbligatoria, direi, via di contemperare gli interessi privati, che siano a fini di profitto o a fini sociali, con quelli dell'ente che in questo momento mi trovo a contribuire a guidare. E detto ciò, sono anche molto infastidita molto spesso da richieste continue e costanti di contributi vari, sulla base proprio cercando di evitare che ci sia una contrapposizione ideologica. Vorrei anche che fosse, e questo è quello che io dico a tutti, chi entra nel mio ufficio non è né un amico e non ci sono motivazioni per concedere o non concedere aiuti, facilitazioni, supporto e quant'altro, ma semplicemente l'interesse pubblico. Penso che questo dovrebbe essere per tutti quanti, quindi assolutamente non credo che ci sia la necessità di ribadirlo. E per evitare proprio tutto ciò anche il fatto di inserire dei criteri oggettivi per cui si possono avere chiaramente dei finanziamenti o dei supporti quando ci sono, e anche e soprattutto ci siano delle modalità e delle procedure che escludano la discrezionalità di questo o quell'assessore. Sarebbe interessante poter alla fine del mio mandato poter inserire tutta una serie di appunto procedure standard per cui quello di cui lei ha parlato non possa mai essere messo in discussione da nessuno. Questo anche proprio a tutela della credibilità e dell'onorabilità del ruolo tecnico-politico che ci vediamo a ricoprire. Detto ciò, non è nostra volontà quella di negare l'aiuto a chi ne ha bisogno, che siano persone o che siano associazioni o che siano enti o che siano commercianti in difficoltà, ma è chiaro che le difficoltà in questa città apparentemente sono molte, perché la quantità di aiuti e di erogazioni che vengono fatte o di sconti o di agevolazioni varie è molta ed è imponente. Quindi, pur volendo andare in continuità con quanto è stato sempre fatto e a cui si sono state abituate, diciamo dal 2019 a oggi, alcune associazioni, è chiaro che oggi noi ci ritroviamo a fare i conti con quella che invece è una questione di bilancio. Peraltro su questo bando specifico era a fine anno, proprio perché se non sbaglio veniva fatto in variazione, quindi non è che ci sia mai stato un appostamento di bilancio a inizio, questo è quello che mi viene detto, poi magari chiaramente io prendo quello che mi è stato riferito, perché sì, è vero che ci sono delle posizioni politiche, ma molto spesso le domande che voi fate sono di tipo tecnico e quindi chiaramente la risposta che si dà è e non può essere che fornita dai tecnici, soprattutto sul pregresso. Detto questo, noi oggi abbiamo una quantità direi importante di associazioni del territorio che richiederebbero un sostegno, non solo le Proloco, e abbiamo dei vincoli di bilancio che invece sono molto stretti. Quindi nel 2025 purtroppo, nonostante le richieste che vengono fatte, la variazione di bilancio non ha consentito di poter erogare quelle somme. Per quello che riguarda quest'anno non vengono messe a bilancio, ma chiaramente nelle fasi di avanzamento con le variazioni cercheremo di trovare le risorse, come è stato fatto anche dalle amministrazioni precedenti, per quelle che potrebbero essere, e chiaramente anche in questo caso l'amministrazione con un bando, ovviamente non con anche se il bando forse invece che essere specifico per le Proloco dovrebbe essere un po' per tutte le associazioni del territorio che vorrebbero farne richiesta, al di là del fatto che appunto con alcune ci sono dei protocolli, con altre no, e quindi questo potrebbe essere l'ipotesi. Per arrivare a risolvere problemi contingenti e urgenti, quello che intendiamo intendeva il vice sindaco era che, poiché ci sono delle disparità tra proloco, poiché alcune hanno sede magari in locali comunali, oggi il collega Patrone è impegnato alla ricerca anche di eventuali sedi da offrire alle proloco che sono sprovviste o che sono di nuova istituzione, ma nel difetto, se per alcune è una condizione vitale per l'esistenza stessa, si può trovare una forma di contribuzione che ne garantisca l'esistenza, che è diverso dal garantire le attività. Mentre per quel che riguarda il futuro bando proloco, andando poi comunque a rinnovare il protocollo che è in scadenza, è chiaro che nelle more e nelle pieghe del bilancio la nostra intenzione è quella di trovare chiaramente delle risorse per tutti quelli che non hanno magari un impatto diretto ma hanno una attività sociale degna e meritevole di supporto. Diciamo che io sono, metto le mani avanti, è chiaro che ognuno poi porta la propria esperienza, c'è chi ne ha in un campo, che c'è chi ne ha in un altro. Io sono un po' anche nelle associazioni no profit e anche nell'associazione di terzo settore in generale contraria ad attività che non sono in grado di autosostenersi ma che richiedano per la loro stessa esistenza il fatto di avere dei contributi esterni. Questo perché va contro la logica, cioè una non-lus o un'associazione di terzo settore non è che per definizione deve effettuare solo delle spese, deve portare avanti delle iniziative che siano in qualche modo in grado di autosostenersi. Poi è chiaro che il Comune fa la sua parte in merito magari alle tutte le agevolazioni possibili, che è giusto fare, diversa la contribuzione diretta economica, perché come dicevo, se dovessimo farlo per tutte le associazioni del territorio, credo che non basterebbero capitali che non abbiamo oggi. E questo però sarà un processo magari lungo e si potrebbero ipotizzare di concerto chiaramente con il Consiglio Comunale, con magari anche enti che rappresentano le associazioni, dei percorsi che aiutino queste associazioni a portare avanti delle iniziative che siano fortemente sostenibili e che magari, perché ce ne sono, vede, nella macchia di Leopardo ci sono quelli che sono veramente in grado di autosostenersi e non richiedono contributi, ce ne sono altri che invece sono sempre in affanno e in deficit. Sarebbe forse più utile fornire quegli strumenti che consentano di portare avanti iniziative che sono meritevoli, che sono sociali, che sono comunque volontariato, ma che dall'altro lato consentano anche una sostenibilità economica, perché in tempi di vacche magre come queste il rischio poi è veramente quello di non essere abbastanza capienti come comune per garantirne l'attività e la sopravvivenza. Però rimane una nostra priorità, come era stato fatto nella linea di programma, quindi compatibilmente con il bilancio rimane aperta la possibilità di finanziare con bando le proloco e devo dire anche altre associazioni altrettanto meritevoli.
Grazie Assessora Beghin. Replica e andiamo in ordine, quindi devo... Consigliere Gambino.
Così non ci continuiamo a spostare di posto. Allora, la ringrazio Assessore. Assessore, non lo so veramente. Assessore va bene, Assessore.
Assessora.
Indifferente. No, io tendo a chiamarla come preferisce lei, perché è corretto. Vabbè. Assessora.
Ok.
Veniva assessoressa, vabbè, chiedo scusa. È brutto, sì. No, infatti. Neanche. Vabbè, detto questo, allora la ringrazio per la risposta, è stata una risposta ovviamente politica, come è giusto che sia. Ed è corretto quello che dice lei, quando le risorse non sono sufficienti o comunque sono limitate, quella che viene avanti è una scelta politica che viene fatta cercando di contemperare quelle che sono le esigenze di tanti. È pacifico, lo facevamo anche noi e quindi è logica e naturale. Mi fa un po' sorridere il fatto che lei dica che a regime bisognerebbe andare su un sistema dove le associazioni si autosostengano, comunque abbiano come obiettivo quello dell'autosostentamento. Speriamo di non andare in maniera troppo estremista su questa direzione, altrimenti dovremmo chiudere il Carlo Felice che non sta in piedi senza i contributi pubblici, quindi proprio sarebbe poco progressista, se posso dirlo, probabilmente lei è meno progressista di altri. Detto questo, Quando ritorno al discorso di prima, quando si fanno delle scelte politiche legate al fatto che ci sono fondi non sufficienti, voi già delle scelte politiche le avete fatte. Io quando ho detto tra le vari compiti delle Proloco, quella della promozione turistica, anche quello, Proloco fanno promozione turistica del territorio, una delle finalità da statuto, vorrei ricordare che tra le scelte politiche che avete fatto voi, che è stata quella di per promuovere il turismo LGBTQ, avete destinato 154.000 euro in 3 anni anche per la promozione turistica LGBTQ. No, guardi che tra le finalità del consulente per le politiche LGBTQ c'è cioè quella di rendere la città più attrattiva per il turismo di quel tipo.
Restiamo
lì.
Sul sono, tema, sono consigliere. Sul tema.
Come no? È più tema
io
di questo.
Leggo sostegno alle Proloco cittadine.
No, certo, Proloco fanno promozione turistica? Bene. Ma non è vero, ma che c'entra le Proloco sono pagate con il tasso, con il tavolo? Vabbè, sono cose diverse. L'amministrazione ha preso una parte.
Stiamo
adesso,
sul
però
tema.
Io sono sul tema, però mi perdoni, Presidente, sono sul tema, lei non mi può interrompere mentre sono sul tema. Quindi io rivorrei i 40 secondi quando lei mi ha interrotto, per cortesia.
Allora,
rivorrei i 40 secondi perché io ero sul tema e voglio finire il mio concetto. Se il concetto non
se
vi
si
garba,
pone alla presidenza con questi toni, non le do proprio niente. Io le sto facendo un ragionamento. Se sta in silenzio mi fa parlare. Non le ho neanche fatto il ragionamento. Io le do 30 secondi.
Mi ha interrotto.
Ma
però.
L'ho interrotta perché bisogna stare sul tema dell'interpellanza.
Io sono sul tema.
No, ha viaggiato
certo.
Molto lontano dall'interpellanza.
No, assolutamente no.
Stia sul tema e concluda. Perché altrimenti... È scorretto nei confronti dell'assessora che non può più rispondere su un altro tema che state
ha
aprendo.
Risposto, infatti.
Quindi sì, ma fuori microfono, perché non, lei è andato
tema.
Fuori tema
sono
e quindi ha dovuto rispondere a un tema che non era su interpellanza. Quindi per piacere le lascio 30 secondi, concluda. E non si permetta però di bloccare la presidenza se interviene sul suo intervento. Grazie.
Se interrompe in maniera fuori tema lei, io la devo interrompere, mi perdoni.
Non era fuori tema,
no,
era
fuori
lei
tema.
Fuori tema e quindi l'ho dovuta interrompere. Prego, concluda, altrimenti 30 secondi ne sono già passati uno. Prego, consigliere.
Dicevo, io sono entrato sul tema delle scelte politiche che si fanno nel finanziare un'associazione piuttosto che un'altra, mettere dei soldi su un capitolo piuttosto che un altro, che sono delle scelte politiche. Quello che io ho detto è che a parità di finalità, che sono la promozione turistica, all'interno del contributo che è stato dato al consulente LGBTQ, che si deve occupare anche di rendere la città più attrattiva dal punto di vista turistico, che in parte è una finalità anche delle Proloco, per le Proloco in questo momento budget zero, per la promozione turistica della città, per il turismo LGBTQ, sono stati destinati 154.000 euro. E questa è una scelta politica, con... poca disponibilità economica sono state indirizzate in una direzione piuttosto che un'altra. Basta, semplicemente quello.
Consigliera Bordilli, le chiedo anche a lei di rimanere nei tempi, che abbiamo ancora un po' di interpellanze. Grazie.
Sì, allora forse anche qua facciamo come con il presepe, prima si dichiarano certe cose, poi si fanno 500.000 passi indietro, perché mi sembra che, voglio dire, martedì scorso il vice sindaco è stato molto chiaro sul bando, ha detto chiaramente che era disponibile a dare parere favorevole se nella nostra documentazione, nel nostro documento, mettevamo la disponibilità per un bando solo alle Proloco senza sede, neanche ha specificato pubblica o privata. Eravamo qua, che eravamo tutti presenti, lei anche, e assessore, quindi onestamente a questo punto vi state rimangiando quello che avete dichiarato. E ne sono ben felice se questo va, come dire, a rivedere in senso migliorativo quello che avete dichiarato. Quindi, cogliamo il positivo. Il positivo è che farete tutto il possibile e anche l'impossibile per andare a reperire dei fondi per il bando delle Proloco, che è previsto anche dal protocollo, Non ha detto questo? Allora, quindi prendo atto che non abbiamo neanche questa certezza. Ok, perfetto. Ecco, una differenza? Prima c'era questa certezza, assessore. Ecco, come dire, poi ho sentito tante cose, anche prima parlando del mercato del Carmine, supposizioni che, come dire, non mi sono piaciute molto, ma lascio stare, anche perché sennò potrei prendere veramente come fatto personale. E quindi evito. Però, Presidente, quando si dicono certe cose, poi bisogna esserne responsabili anche. E, detto questo, quindi leviamo ogni certezza di una possibilità di bando per le Proloco, quindi allora abbiamo capito bene. Poi a questo punto io so che le Proloco hanno anche chiesto nel corso degli anni alle varie giunte, ai vari candidati, se aveva senso che ci fosse c'è l'assessore alle Proloco. Ora l'assessore alle Proloco va a paragonare pari una Proloco con le altre associazioni, questo ha detto assessore. Quindi, come dire, ne prendo atto, la logica era proprio diversa, era cioè comunque riconoscere una istituzionalizzazione anche del rapporto del comune proprio con le entità che si chiamano Proloco e che aderiscono a statuti e protocolli che oltretutto sono anche di UMPLI, quindi a livello sia provinciale, sia regionale, sia nazionale. A questo punto per il Comune di Genova una Proloco è uguale, anzi forse ancora meno, a tutte altre realtà associative. Ne prendiamo atto, sono scelte politiche, però tali rimangono e come dire con rammarico, ecco, quindi cioè prendiamo atto che c'è una scelta politica nel non dare fondi alle Proloco.
Grazie consigliera Bordilli, procediamo di nuovo con una doppia interpellanza in merito al mercato di Piazza Statuto. E sempre presentata dalla consigliera Bordilli, che invito sempre a rimanere in postazione, e poi anche presentata dal consigliere Bruzzone. Prego la consigliera Bordilli l'illustrazione.
Grazie Presidente, mi sembrava che ci fosse prima Bruzzone di me. No, giusto? Ok. Continuo sempre io. Allora, sì, parliamo del mercato di piazza dello Statuto, a cui, come il mercato del Carmine, non è che abbiamo fatto delle promesse chissà come, perché lo dico perché l'ho sentito prima e quindi gradirei, come dire, un po' sgomberare il campo anche da possibili frasi dette cioè molto brutte. Allora, detto questo, Piazza dello Statuto, cioè mercato, ho ripreso anche qualche articolo datato dell'agosto scorso, dove devo dire che cioè, l'assessore riconosceva anche il lavoro fatto dall'amministrazione precedente anche nel sollecitare una definizione di una chiusura lavori e fare in modo quindi che insomma il mercato potesse vedere luce quanto prima. Purtroppo però appunto intanto sono a chiedere se avete fatto anche voi altri solleciti. Mi risultava che nel 2026, se non ricordo male, dovrebbe scadere il tempo massimo per la conclusione lavori. Chiedo conferma, perciò ripeto, la mia memoria può anche ogni tanto farmi qualche difetto. Quindi chiedo un po' di avere chiaro bene se appunto nel luglio del 26 chi ha vinto il regolare bando deve restituire questa struttura conclusa, o comunque se mi conferma insomma il periodo. Ho sentito che avete fatto degli incontri sempre con il soggetto che ha vinto il bando e quindi volevamo un po' capire a che punto siamo, quali tempistiche si possono dare alla popolazione, oltre che al consiglio comunale, e mi riservo poi tempo solo per la replica. Grazie.
Grazie consigliera Bordilli, procediamo con l'intervento del consigliere Bruzzone, sempre in merito al tema del mercato di Piazza Statuto. Grazie consigliere.
Sì, grazie presidente, buongiorno assessora. Dunque io sicuramente, a differenza della collega che mi ha preceduto, ho un po' un punto di vista differente rispetto alle azioni intraprese insomma dall'amministrazione precedente, perché diciamo che prima di essere un dato politico è un dato empirico il fatto che se noi oggi andiamo in Piazza dello Statuto e in prossimità del mercato la situazione, ecco, non è delle migliori. Quindi l'interpellanza nasce un po' dall'esigenza di capire la situazione ereditata dall'amministrazione, quindi fare il punto, quantomeno il punto di partenza, per poi chiarirci sulle azioni che si possono intraprendere per arrivare, diciamo così, alla restituzione alla collettività di un bene che è tanto atteso, insomma, in quella porzione di territorio. Grazie presidente, grazie all'assessora per la risposta.
Grazie a lei consigliere. Replica dell'assessore Beghin.
Bene, allora sul tema dello statuto credo di essere già intervenuta in più occasioni e forse aver risposto ad alcune risposte scritte che quindi magari non sono andate a beneficio di tutta la commissione. Allora, statuto ha un tema che, come è stato ricordato, nei fatti prevede una vendita del diritto di superficie con chiaramente delle obbligazioni da parte del concessionario, che però non prevede una clausola risolutiva espressa, e quindi anche se non fossero, così come in questo momento non sono, adempiute le obbligazioni, chiaramente per poter ritornare in possesso del manufatto non è sufficiente una procedura di decadenza del titolo, ma è necessario chiaramente un contenzioso di tipo legale. Quindi le operazioni, è chiaro che non hanno lo stesso tipo di potere negoziale dell'amministrazione pubblica come per esempio nel caso del Carmine. Detto questo, noi abbiamo incontrato prima di Natale, non ricordo di preciso, il possessore del titolo concessorio del diritto di superficie, che si è dichiarato, credo di averlo già detto, finalmente pronto per iniziare i lavori e ritornare a dedicare tempo ed energie a questo progetto che aveva iniziato, ma poi prima per un problema di un incidente sul lavoro che aveva chiuso il cantiere per 6 mesi, poi per questioni sue personali aveva dovuto tralasciare, ma che oggi, sempre per questioni private, è tornato nella disponibilità del tempo, delle energie e delle risorse per poter riprendere. Ci ha quindi chiesto alcuni impegni che noi non abbiamo sottoscritto, nel senso che comunque abbiamo, giustamente credo e in modo condivisibile, richiesto prima una manifestazione pragmatica e concreta della volontà e soprattutto dell'inizio dei lavori. Per fare questo era necessario rinnovare il titolo edilizio, che invece è credo o già scaduto o in scadenza, ma credo che sia già scaduto, e quindi è stata portata avanti di concerto con i professionisti del proprietario tutta l'istruttoria per il rinnovo del titolo edilizio, che non è ancora stato però concesso. Avremo un incontro prossima settimana in cui chiederemo un cronoprogramma molto ristretto, sia in ordine all'inizio dei lavori e sia al termine, cosa che so che è già stata fatta dalla precedente amministrazione peraltro, ma purtroppo con scarsi risultati. Quindi chiaramente ci riproviamo, e ci riproviamo perché se pur con tempi molto ristretti e con degli impegni però chiaramente che siano visibili in termini anche di affidamento di lavori e appunto un cronoprogramma reale, non semplicemente scritto sulla carta, questo è quello che comunque è considerato un atto dovuto sulla base della, di quelle che sono la situazione oggi. È evidente che nella misura in cui non dovesse sostanziarsi l'attività, non potremmo avere altra soluzione che quella di o una risoluzione bonaria della, e quindi la restituzione del manufatto, o purtroppo intraprendere un contenzioso, perché come dicevo la vendita del diritto di superficie è stata fatta senza una clausola risolutiva espressa che quindi potesse far decadere rispetto all'inadempienza del soggetto la titolarità, cosa che poi magari da un punto di vista giuridico non poteva essere fatto che in questo modo. Io non ho analizzato e non sono un giurista, questo riporto esattamente quello che mi viene detto dagli uffici di questa appunto impossibilità di arrivare, come per esempio nel caso del Carmine, a una decadenza, perché appunto la base giuridica sottostante l'accordo è differente.
Grazie assessora Beghin, replica la consigliera Bordilli e poi il consigliere Bruzzone.
Grazie Presidente. Ma allora, sì, il Carmine è una concessione, mentre questa è una vendita del diritto di superficie, quindi ovviamente ci sono alla base delle impostazioni giuridiche differenti. Però prendendo anche spunto e positivamente dico che ho sentito dire vendita del diritto di superficie e lo sottoscriviamo, perché il diritto dice superficie come lo stadio, è una vendita. Benissimo, it's perfect. Detto questo, però mi risulterebbe che già con l'amministrazione passata hanno sottoscritto gli uffici, perché poi su queste partite ovviamente i politici non possono e non devono far nulla, ma è la parte tecnica che si occupa di diciamo seguire il contratto di vendita del mercato nel caso specifico, e posto che comunque, come dire, non è che la mia richiesta sia per forza quella di rescindere il contratto, la mia richiesta è che il mercato abbia luce anche già con le lavorazioni, che avevo letto su un vostro articolo del 24 novembre sul Secolo, che dovevano partire tra fine gennaio ed inizio febbraio. Siamo a marzo e i lavori non sono ancora partiti. Quindi intanto vi ricordo questo, e alla luce di questo anche dico, verissimo, sono due contratti differenti, ma noi avevamo già come amministrazione dato proprio anche in base al titolo edilizio alcune tempistiche, e se queste tempistiche non vengono rispettate, cioè l'amministrazione ha tutto l'interesse pubblico, come condividiamo credo tutti, nel voler vedere questo luogo vissuto. Quindi sottolineando appunto, ripeto, che anche qua un po' come Primark sono cambiate un po' di cose rispetto al già dichiarato, però quello che dico è, e magari farò anche un accesso agli atti per capire meglio, perché io proprio che l'amministrazione e che i tecnici anche, ecco, quando hanno fatto un contratto abbiano completamente svuotato il contratto da ogni possibilità, considerando che noi avevamo fatto anche i tecnici con noi e avevano fatto delle note di anche di possibile revoca se non venivano rispettati alcune tempistiche, a me questo onestamente lascia un pochino perplessa.
Grazie commissario Bordilli, la replica al commissario Bruzzone, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, io provo a fare alcune osservazioni, evito il parallelismo di chi mi ha preceduto su due situazioni giuridicamente molto diverse, benché i mercati siano geograficamente vicini. e quindi anche perché significa oggettivamente mettere insieme mele e pere e non facciamo secondo me un buon servizio alla cittadinanza, a chi ci ascolta. Grave disattenzione, mi viene da dire, non compete a me mettere in capo a chi che sia questa grave disattenzione. Fatto sta che al 20 marzo 2026, e non per responsabilità dei presenti in aula, abbiamo una lacuna che impedisce e blocca ad oggi l'amministrazione di fare tutta una serie di operazioni su un bene che è il mercato dello statuto, ed è una grave disattenzione che proviene da una gestione che, per responsabilità diverse, non è riuscita a far rispettare quelle obbligazioni che dovevano essere rispettate da chi è entrato in possesso, diciamo così, di quel bene. Questo è un dato di fatto. Quindi come amministrazione ci ritroviamo a gestire, mi rendo conto, una situazione bella ingarbugliata. Come uscirne? Credo che le risposte dell'assessora, se non convincono da un punto di vista politico, quantomeno da un punto di vista tecnico, ci danno un'opzione A e un'opzione B, dove l'opzione A è sicuramente quella preferibile, cioè una via d'uscita condivisa che risparmierebbe, mi permetto di fare anche un po' il genovese, delle ulteriori risorse economiche all'ente, perché ovviamente se troviamo un cronoprogramma con l'operatore economico privato va in una certa direzione, se non riusciamo a sbloccare la situazione in via bonaria sono delle ulteriori spese che l'amministrazione deve mettere in campo, perché un contenzioso comunque costa e perché bisognerebbe ripartire da zero e quindi impiegare altre risorse economiche. Non credo, io non so se la collega che mi ha preceduto, avendo più esperienza di me, abbia una terza via da proporre per uscire, insomma, da questo nodo. Se così fosse, ecco, dico che come gruppo siamo assolutamente a disposizione a collaborare col suo, dovesse esserci una terza via, però fatto sta che il nodo c'è e queste sono le due possibili soluzioni per riuscire a scioglierlo. Grazie.
Grazie commissario Bruzzone, la invito a permanere in postazione per la prossima interpellanza, l'interpellanza numero 35 del 2026. Impatto del turismo da crociera sulla città. Prego.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessora per la risposta che vorrà darmi. In realtà con l'assessora non ci siamo mai confrontati su questo tema, però ho avuto la fortuna di vivere, diciamo, alcune dinamiche in quest'aula nella consigliatura scorsa, e noi abbiamo passato anni all'interno di una narrazione che a me personalmente ha sempre convinto molto poco, ovvero sia che chi deteneva, diciamo, la delega al turismo, o comunque, come posso dire, la sensibilità, ecco, di quell'amministrazione era rivolta, sintetizzo male l'azione politica in quel caso, a dire il turismo si salva con le crociere, di fatto. Con un atteggiamento molto positivo su questo tipo di crociere, peccato che poi, se lo ricorderanno anche i colleghi presenti in aula, soprattutto nelle sessioni di bilancio, per capire quanto restasse in città di questo tipo di turismo era sempre molto difficile, perché era difficile elaborare i dati, perché quando formulavo la domanda non era il periodo corretto, eccetera, eccetera. Ora, io credo che noi nel nostro programma abbiamo messo nella sezione turismo una concezione un po' diversa, dove ovviamente, essendo una città di mare e una meta turistica, le crociere hanno una loro dignità, la definisco così, ma non un approccio totalizzante sulla materia, quindi diverse forme di turismo, ne parlava anche stamattina l'assessora Beghin, quindi che faceva un parallelismo interessante tra turismo e scienza in un certo senso, quindi un turismo diffuso, un turismo più lento, un turismo in grado di abbracciare non solo un municipio, mi permetto di dire, ma diversi municipi, un turismo non solo internazionale ma anche un turismo domestico, quindi insomma una concezione di turismo a mio giudizio migliore e anche più complessivo, così come negli anni scorsi non è stato molto possibile, mettiamola così, avere una ricaduta sull'indotto in generale di questo tipo di turismo, perché chi arriva in treno, chi arriva su gomma, chi arriva con mezzo proprio, chi no, i depositi bagagli, insomma tutto quello che può essere definito l'indotto del sistema croceristico. Quindi, insomma, essendo inizio consigliatura, mi sembrava quantomeno interessante, non so se appropriato, però per me è interessante avere un attimino il punto della situazione e cercare di capire se effettivamente questa forma di turismo così sostenuta in un certo senso negli anni scorsi abbia una ricaduta importante, mi permetto di dire, soprattutto a livello economico, perché a livello ambientale è un'altra materia e non è la delega dell'assessore Beghin, però per fare appunto un attimino una panoramica e quindi capire se questa forma di turismo è così importante per il sistema economico della nostra città, per le ricadute, o banalmente, se vogliamo proprio andare all'osso della questione, ogni crocerista quanto lascia in città, quanto spende in città e quindi cosa lascia in termini di benefici economici agli operatori che fanno impresa nella nostra città. Grazie.
Grazie commissario Bruzzone per l'esposizione. Risposta dell'assessora Beghin, prego.
Bene, ma allora anche qui darò una risposta sia politica che tecnica, che insomma qui la distinzione, voglio dire, è abbastanza al caso o all'opportunità del momento richiesta, mentre credo che ci siano entrambe, comunque chiaramente quando parla un assessore ci sono entrambe le visioni, e però alcune sono, diciamo, alcuni dati tecnici sono a volte interpretabili, a volte semplicemente leggibili. Allora, noi abbiamo un settore croceristico che a Genova mostra un quadro direi positivo, perché il sentiment generale, che noi misuriamo anche in questo caso con strumenti come Datapil per esempio, danno un sentiment in lieve crescita rispetto all'anno precedente, un apprezzamento abbastanza diffuso tra le diverse tipologie di viaggiatori e di mercati esteri. Il valore attuale è 85,1 su 100, mentre quello dell'anno precedente era 84,9, quindi una lieve crescita. Il ricavo medio che le compagnie ottengono da ogni passeggero varia tra i 1750 e i 2950 euro, quindi chiaramente parliamo a passeggero, quindi chiaramente ci si riferisce a un target che è abbastanza, un termine che viene molto utilizzato nel turismo che a me non piace molto, ma cosiddetto alto spendente, lasciando il settore del luxury che è tutto un altro campionato, se vogliamo dire. L'impatto economico varia ovviamente proporzionalmente anche alla qualità dei servizi che vengono offerti per i croceristi dalla città e dagli stessi porti. Secondo l'osservatorio regionale, la spesa che ogni crocerista ha sulla città varia intorno ai 50 euro. Quindi questo è, e abbiamo un numero comunque di passeggeri che chiaramente è intorno al 1,5 milioni, se non ricordo male. Nel 2024 era molto più alto, ma era insieme anche ai traghettisti, che fondamentalmente sono semplicemente in transito nella nostra città, quindi hanno un impatto direi più che altro in termini di esternalità negative piuttosto che di impatto positivo. La risposta politica potrebbe sorprendere molti, io non sono completamente invece contraria al turismo croceristico, nel senso che credo che vada regolamentato, credo che sia importante che il turismo croceristico ritorni alla città, e quindi sono assolutamente favorevole all'introduzione di una tassa di sbarco, che ricordo esiste in molte città turistiche che hanno fatto del turismo croceristico una leva per ampliare anche poi la possibilità di turismo. Barcellona 7 euro per intenderci, e non hanno visto nessuna flessione e nessun calo rispetto chiaramente alla destinazione, anche perché è evidente, se una persona spende, questo lo diciamo veramente in modo molto basico, non scientifico e nemmeno aulico, insomma parliamo veramente in modo che tutti possano comprendere, se una persona è disponibile a spendere tra i 2 e i 3 mila euro per una vacanza di una settimana, non credo che 3 euro possano in qualche modo incidere, ma del resto questo lo sappiamo invece scientificamente, perché lo stesso dibattito era stato fatto quando si era introdotta la tassa di soggiorno, e invece il turismo è sempre cresciuto dopo l'introduzione della tassa di soggiorno, quindi questi sono dati empirici. Sulla base invece di quello che è invece la mia valutazione positiva è l'opportunità che il turista crocierista ha, arrivando a Genova, di essere poi trasformato in quello che tecnicamente si chiama repeaters, cioè una persona che arriva nella nostra città, ha mediamente un soggiorno di 4-5 ore e se siamo bravi a non farlo andare all'outlet di Serravalle o a Portofino, perché ahimè a volte alcune destinazioni crocieristiche nemmeno indicano Genova ma indicano Portofino, e abbiamo i turisti che sbarcano e che chiedono come fanno ad arrivare, dov'è l'autobus o il treno per andare a Portofino. Ecco, se invece siamo bravi a interessarli anche in queste 4-5 ore, cosa che chiaramente ci stiamo adoperando come settore turistico per fare, e poi so che c'è un'altra interrogazione quindi sarà un pochino più dettagliata in quella successiva, è evidente che abbiamo l'occasione di far conoscere la nostra città e quindi diventa un'azione di marketing, perché abbiamo una possibilità di far sperimentare in modo diretto quella che invece è una città dove tornare non per 4-5 ore e quindi senza la possibilità di soggiornare, quindi riempire i nostri alberghi piuttosto che i nostri ristoranti, tutti i nostri esercizi, ma tornare successivamente. È chiaro che per fare questo bisogna avere, e cosa che abbiamo, una grande attenzione ai dati dei flussi, perché da un lato ci sono magari croceristi che arrivano nell'ambito di un viaggio intercontinentale e il cui ritorno a Genova chiaramente ha delle dinamiche differenti, ci sono invece croceristi che provengono dalla Spagna piuttosto che dalla Francia o dai paesi del nord dell'Europa, per cui invece è chiaramente possibile nell'anno successivo o nei due anni successivi ipotizzare un rientro a Genova. È chiaro che per fare tutto ciò è necessario un'attività importante anche di marketing, non inteso come promozione, ma proprio come inteso come attrattività verso la nostra città, che anche grazie alla DMO e un po' a quello che stiamo facendo anche come se fossimo una DMO, perché lo stiamo facendo, potrebbe portare dei buoni risultati.
Grazie Assessora Beghin, prego la replica al Consigliere Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, ma più che una replica, una condivisione, diciamo così, di visione. Condivido la sintesi dell'assessora quando dice il turismo da crociera è positivo nel momento in cui trova una sinergia positiva appunto con il territorio, perché noi abbiamo ovviamente degli esempi virtuosi. Io sono d'accordo con lei sulla tassa degli imbarchi, per citare Barcellona, ma io credo che Barcellona sia più avanti di noi e quindi noi dobbiamo guardare a quell'esempio per non cadere in quegli stessi errori, perché noi oggi se ci trovassimo a Barcellona avremmo un dibattito molto più aspro rispetto a quello di Genova su questo tipo di turismo. Quindi se questo è il fil rouge del ragionamento, assolutamente condiviso al 100%, condivido l'idea di trovare dei sistemi anche con gli operatori economici per far sì che chi decide quella tipologia di viaggio non sia attratto da altre cose, l'esempio di Portofino, ma non perché siamo ostativi nei confronti di Portofino, ma perché magari può essere la meta se il turista torna a Genova ed è, magari essendo un turista europeo come diceva lei, valuta un ripianificare un viaggio a Genova a distanza di 1 o 2 anni e quindi vuole vedere altro e quindi andare a Portofino, ma magari chi viene per la prima volta riuscire a rendere la città più attrattiva e quindi quando faccio il planning del viaggio decido di rimanere a Genova anziché andare a Portofino. Interessante il dato, che immagino quello dei 50 euro sia un dato medio, perché è evidente che un turista statunitense abbia un potere d'acquisto differente da un turista francese, e credo che possa essere anche interessante trovare come posso dire dei punti di contatto con gli operatori economici privati per far sì che la spesa media sulla città possa vedere, diciamo così, un incremento rispetto a questi 50 euro di spesa media. Non so se sia possibile in realtà avviare una conversazione di questo tipo con gli operatori economici privati, però è evidente che, ora vedevo che la collega Centofanti poi farà un'interrogazione più specifica della mia, ma dipende anche molto dall'operatore che attracca, perché se il ricavo medio è, come diceva lei assessora, alto spendente, dipende anche dalla compagnia che attracca, perché se magari c'è una compagnia rivolta a un turismo più spendaccione, la uso così, e allora trovare delle sinergie per avere un ritorno economico ancora maggiore. Ma direi che su questa la linea, ecco, nel trovare una sintesi era quello che mi aspettavo, perché vi posso assicurare che gli anni scorsi questa sintesi non è stata possibile trovarla. Grazie.
Grazie consigliere Bruzzone. Parola alla consigliera Centofanti per la interpellanza, la penultima interpellanza, la numero 16, nuovo regolamento de ors esercizi commerciali. Prego consigliera.
Grazie presidente, cercherò di essere abbastanza veloce vista l'ora tarda. Deor e esercizi commerciali. Dunque, negli ultimi anni, in particolare dalla pandemia in poi, abbiamo un po' assistito ad un assalto allo spazio pubblico e alla sua occupazione. Ci sono state tutta una serie di normative che hanno permesso agli esercizi commerciali di avere deor di varie grandezze, anche per andare incontro a un mercato che ovviamente era in piena sofferenza. Con atto poi di delibera della giunta comunale numero 31 del 2025 sono state invece approvate le linee di indirizzo alla progettazione dei deor per ambiti omogenei del territorio cittadino a cui gli esercenti dovranno conformarsi. Ora, io penso che gli spazi liberi di questa città siano un bene comune, ma anche un bene culturale quando si parla della città storica. Che cosa sta succedendo? Che ci sono moltissime attività che per ragioni varie hanno chiuso, abbandonando per esempio i deor fuori, che occupano del suolo pubblico con anche degli aggravi per la mobilità. Le linee guida, tra l'altro, che sono state formulate proprio per garantire anche una maggiore uniformità di questi deor e favorire la riprogettazione urbana degli spazi esterni, hanno anche previsto, mi risulta, delle scontistiche, una tariffazione scontata, proprio per aiutare i deor permanenti, suddividendo il territorio in tre ambiti, quindi con regole ovviamente più stringenti per le zone di pregio e i centri storici. Ora, la mia domanda, la mia interpellanza nasce proprio dal capire qual è oggi la situazione dei deor e se ci sono delle criticità, come io ho avvertito girando un po' per la città, e quali sono magari, se ce ne sono, delle azioni in corso per restituire questo spazio importante a una città che vive di spazi veramente stretti. Grazie.
Grazie consigliera Centofanti, parola per la risposta all'assessora Beghin.
Bene, grazie consigliera. Allora, ci sono diversi ambiti in realtà di cui potremmo discutere sulla questione dei deor. Ci atteniamo magari ad alcuni con alcuni dati. Dall'entrata in vigore delle linee guida, quindi a febbraio del 2025, 39 occupazioni con deor emergenziali sono state adeguati alla nuova normativa, quindi con un rilascio del relativo titolo concessorio, questo sia stabilizzando quindi appunto il deor e confermando un incasso ripetitivo per il comune, mentre 17, anche per altre 17 sono state presentate delle istanze di stabilizzazione e in questo momento sono in fase di istruttoria. Diciamo che è stata fatta molto pressione dagli uffici per arrivare a una stabilizzazione, però la proroga che è arrivata poi per l'emergenziale, che si stima a questo punto che rimarrà tale fino al 2027, ovviamente rallenta in qualche modo le operazioni. Nonostante ciò sono comunque intervenute 20 comunicazioni di rinuncia all'occupazione suolo con deor emergenziale e altre, questo già nel 2025, altre 8 in questi primi mesi del 2026. Mentre da un punto di vista di quelle che sono le caratteristiche, quindi anche l'uniformità, diciamo, è noto che in questo momento si richieda un progetto di comune gestione per una piazza, per un luogo che è occupato da diversi esercenti. abbiamo alcuni esempi che stanno andando avanti, stiamo lavorando su Piazza Fossatello, stiamo lavorando su altre zone, gli uffici in questo momento direi stanno lavorando, perché in questo caso la componente tecnica è sempre prevalente quella politica, perché ci sono delle norme da rispettare, quindi quelle sono, mentre sulla questione relativa alla persistenza di Deor laddove ci siano delle attività che hanno cessato, è chiaro che il tema è rilevante. Ne abbiamo parlato anche con qualche articolo 54, alcuni sono stati prontamente rimossi dall'ente con poi addebito dei costi all'ultimo esercente, che ahimè però sappiamo non sempre è individuabile o solvente. Per far fronte a questo problema, che è comunque importante, cioè quello del manufatto o comunque del Deor abbandonato dopo la cessazione dell'attività, è stata introdotta dagli uffici, sono state introdotte delle modalità per il rilascio della concessione che prevedono o contestualmente una polizza fideiussoria che copra l'eventuale costo per l'amministrazione della rimunizione coatta, piuttosto che un deposito cauzionale importante. Questo chiaramente nell'ottica di tutto ciò che è futuro, perché sul passato non si può intervenire direttamente, però è sempre comunque una prassi. Ora, a onor del vero voglio dire che nel regolamento questa cosa esiste dal 2012, però sappiamo che non sempre i regolamenti vengono rispettati e quindi non sempre sono state richieste né queste polizze fideiussorie né queste cauzioni. Però è sicuramente volontà dell'amministrazione mantenere il decoro e quindi rimuovere in modo a volte coatto e sicuramente far rispettare normative anche preesistenti che però erano state in qualche modo dimenticate. Ecco.
Grazie Assessora. E replica alla consigliera Centofanti.
Grazie Assessore, grazie Presidente. Ottimo, vedo che il lavoro sta andando avanti, mi piace il discorso della polizza fideiussoria perché lo ritengo una cosa corretta nei confronti degli esercizi commerciali, purtroppo mi sembra di capire che sia stata una norma disattesa, ben venga che ne risottolineiamo l'importanza anche per andare incontro agli esercizi commerciali che si comportano legalmente, perché poi è anche giusto riconoscere che ci sono esercizi commerciali che fanno dei progetti corretti, pagano giustamente le tasse e si adoperano perché il decoro sia rispettato, e invece qualche esercente questa cosa non lo fa, quindi è giusto che le regole possano anche in qualche maniera sanzionare questo difetto di legalità. Grazie.
Grazie consigliera, procediamo all'ultima interpellanza in merito alla compagnia di navigazione Princess Cruises sul porto di Genova. Prego consigliera.
Forse, sì, grazie Presidente. Mi ricollego all'interpellanza del mio collega Bruzzone e sono contenta di aver sentito che il mondo delle crociere fa parte anche del turismo di Genova, è una quota proprio per il fatto che Genova è una città sul mare. In questo caso la novità è che la linea Princess Cruise quest'anno decide di investire su Genova. Non aveva mai attraccato nel nostro porto e lo fa con 12 scali che vanno da marzo a ottobre. Ricordo che la Princess Cruise è una delle più grandi compagnie di crociere al mondo, fa parte del gruppo Carnival, che è il gruppo croceristico più grande, ed è conosciuta per il suo stile che viene definito premium, cioè uno stile che punta tutto sul lusso. La compagnia ha 18 navi più o meno copre 380 destinazioni in 7 continenti. Dicevo, le navi di questa linea copriranno 12 scali quest'anno per la prima volta, è una prova che fa la linea, e la compagnia l'utenza, il target di questa compagnia è fatto al 90% da turisti americani e canadesi e un 10% resto del mondo con prevalenza Sud America. diversamente dai numeri che sono usciti prima, il potere d'acquisto su ogni città mediamente è stimato dai 150 euro in su, ma è un potere diciamo un po' rivolto al ribasso. Perché? Perché questa compagnia punta tutto sul concetto di experience, cioè non ha agenti che portano le persone all'outlet, per intenderci, ma vuole vivere delle esperienze nella città in cui arriva. Questa, secondo me, è un'occasione per Genova proprio per creare poi quel mondo di repeater che per noi, sul tessuto americano, sarebbe importantissimo. E quindi chiede percorsi e incontri, provare l'esperienza a Genova. Quindi, vista così l'importanza e anche un po' la novità di questo mondo che dobbiamo ancora un po' esplorare, mi chiedevo se ci sono state delle interazioni con questa compagnia e che cosa hanno prodotto queste azioni, se hanno condotto delle promozioni particolari o c'è un'interazione in corso tra i due enti. Grazie.
Grazie consigliera Centofanti, la risposta dell'assessora Beghin.
Sì, andando sempre nel solco di quella che era stata la richiesta anche precedente del consigliere, del commissario Bruzzone, questo è un esempio specifico di quella che può essere una sinergia e una mitigazione dell'impatto dell'esternalità negativa del turismo croceristico in una città. Parliamo effettivamente di una compagnia che ha preso contatti con me. E ho già avuto un paio di incontri sia io che gli uffici del turismo volti appunto a individuare percorsi anche di valorizzazione delle nostre attrazioni turistiche, ma anche e soprattutto delle nostre realtà commerciali ed artigiane. Ora, come si diceva, questa è una linea di navigazione che potremmo considerare tra i cosiddetti alto spendenti, quindi prevalentemente persone che arrivano non dal continente europeo ma dal continente americano, che se da un lato, ma non necessariamente, non si possono certamente trasformare in repeaters o molto difficilmente nei mesi successivi, hanno però una capacità e un potere d'acquisto molto elevato, ma soprattutto hanno un'abitudine d'acquisto e, come giustamente diceva lei, una volontà esperienziale molto alta. Sono turisti che quindi scendono e visitano la città, fanno dei percorsi e unirei fanno anche e vogliono arrivare a nei porti che toccano, soprattutto in Italia, sono ben disposti a fare acquisti di valore. Perché? Lo spieghiamo tecnicamente, non perché sono uno parte per andare in vacanza e comprarsi l'orologio o la borsa o l'oggetto di firma importante che se lo può fare benissimo durante l'anno. Perché con il doppio combinato del tax refund, cioè della possibilità di detrarre l'IVA e soprattutto di non avere quel dazio, quella barriera all'ingresso, che ricordiamo, oggi abbiamo il Mercosur che potrebbe attivarsi prossimamente, ma abbiamo dazi all'importazione nel Sud America e anche negli Stati Uniti, ahimè, dopo l'avvento della nuova amministrazione, che sono molto alti, che quindi vanno a incidere sul nostro Made in Italy in modo molto molto importante. Acquistare con tax refund e quindi senza dazio ovviamente, potrebbe consentire un risparmio che può andare ben oltre il 30%. Quindi è evidente che soprattutto per acquisti di grande consistenza il guadagno è proporzionalmente più elevato. Ed è questo il motivo per cui abbiamo proprio lavorato insieme per individuare quegli esercizi commerciali che possono essere inseriti in un percorso, tutti chiaramente in un percorso turistico, dove oltre alle bellezze della città si possono anche incontrare esercizi dove fare acquisti. E quindi è chiaro che in questo caso l'impatto che viene lasciato alla città è decisamente elevato. Mentre questo per i commercianti, ovviamente l'IVA non la non la incassiamo, ma non la incasseremo comunque. Mentre lato altra novità, che secondo me è abbastanza importante, in questo caso noi lavoriamo parallelamente per entrambe le diciamo i distretti commerciali genovesi, quindi quello nostro caratteristico del centro, ma siccome loro, per alcuni loro clienti che magari sono meno propensi alla passeggiata o alla visita, perché anche quello ci sono, dobbiamo considerare persone magari di una certa età, ma che comunque vogliono portare regali ai figli o ai nipoti, ci è stato richiesto invece la possibilità di andare verso un cosiddetto centro commerciale, e chiaramente li abbiamo dirottati piuttosto che dall'outlet verso il waterfront, ma sarebbero comunque persone che non sarebbero andate in centro, ma sarebbero casomai andate fuori regione. E quindi sulla base di questi accordi stiamo cercando di fare quell'operazione di indirizzamento di flussi nuovi commerciali, che è quello di cui dicevo il nostro commercio ha prevalentemente bisogno, cioè nuove persone che acquistano. È chiaro che la nostra azione è quella di prevalentemente promozionale, di indicazione, di sinergia, e poi insomma vedremo già a partire da questo 21 di marzo, già c'è stato uno scalo, il 21 di marzo ce ne sarà un altro, comunque diciamo che una volta al mese avremo il piacere di avere un turismo croceristico ma di alta qualità.
Grazie Assessora, la replica della consigliera Centofanti.
Aver fatto. Grazie Presidente, grazie Assessora. Mi piace questo percorso di prova, diciamo così, e sottolineo anche il fatto che tutto quello che ci siamo anche detti è un auspicio, e quindi è corretto che poi a fine, diciamo, di questo percorso ci sia anche una verifica, perché chiaramente, essendo la prima volta che questo tipo di vettore si trova a Genova, non abbiamo dati di riferimento precedenti, per cui sarà anche importante monitorare se tutti questi auspici vanno in porto. Sottolineo che tra l'altro, per fortuna, queste navi da crociera sono alimentate principalmente a GNL, quindi anche dal punto di vista dei fumi, riducono drasticamente il particolato e anche il NOx, e quindi anche questo, diciamo, è una cosa che auspichiamo poi anche in tutte le altre navi. Il fatto di orientarli è una cosa importantissima. Orientare i flussi è proprio quello che si auspicherebbe, diciamo, su tutte le navi di crociera, poter fare delle mappe del territorio e individuare dei percorsi che incontrino il gusto, ma che siano dentro la città. Ci si lavorerà, piano piano ci si arriverà. Grazie.
Grazie consigliera, e chiudiamo ringrazio l'assessora Tiziana Beghin, ringrazio tutti i commissari intervenuti e chiudiamo la commissione alle 12:39. Grazie.